Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Sì, però,
ma come,
ragazzi,
lo consideri,
dai,
lui? Come? Aspetta, giù un attimo, giù un attimo, dopo, giù un attimo.
Radiato.
Giù un attimo, giù Roma un attimo, scusami, Luciano, ma tu, di fronte al fatto che lui dice...
Ma chi è questo stronzo che parla?
È Parenzo.
Non, io non voglio andare a polemizzare, non l'ho offeso.
Appunto, basta parlare di calcio, esatto, parla di altro, parla di politica. È come far parlare di giustizia Previti.
Cagare, dice,
ma,
che cazzo?
Ma come si fa...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Alla luce di quello che sta accadendo, ormai tutti hanno visto, è un vero e proprio Far West. Ci mancano solo che vengano gli indiani, gli Apache, i Sioux. Non si capisce più niente, niente, niente. Lo Stato dovrebbe avere il coraggio di fare una legge severa, senza preoccuparsi dei compagnucci di sinistra, dell'Unione Europea, della NATO.
Comunque, da 20 giorni ti sei preparato una narrazione carica di odio sociale affinché venissero fuori tu e altri cavalieri serventi della destra, del Tertempio e delle quattro, sti sfoghi sociali di sabato scorso. Voi siete i principali colpevoli di tutto quello che è successo sabato.
Vorrei fare io il ministro dell'interno di questo paese di pappagone, farei passare il vizio a tanta gentaglia di fare quello che vuole. Tu chiami 40 in soccorso, io ne chiamo 140 di carabinieri e vi faccio buttare a terra. Vediamo chi è più forte.
Lo speronamento è previsto. La polizia,
certo,
può speronare per fermare
lo speronamento. Diritto allo speronamento.
Crucio, ma quanto prendi dal governo italiano per sostenermi?
Ah, fattene a fanculo, ciao.
Intanto ho deciso di andare dallo psicoterapeuta, perché non è possibile che io mi incazzi a sentire i tuoi argomenti,
sì?
E poi ogni sera poi mi collego, vabbè. Speronamento è previsto.
Senti che musica, David! Senti che musica! Senti che musica! Tu pensi che sia inquietante questa musica, inquietante! E invece è solo l'entrée, è solo l'antipasto, l'entrée. Abbiamo sentito parlare per mesi di fascismo, abbiamo sentito la parola fascismo evocata a ogni piesso spinto, il rischio autoritario, la Meloni come pericolo per la democrazia. No, l'avete sentito tutti, ogni santissimo giorno, soprattutto in alcune trasmissioni di una rete che è la settima rete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di solito sui canali televisivi, l'evocazione del pericolo, evocare a ogni piesso spinto il pericolo fascismo, poi invece si viene ad apprendere che 273 sono gli agenti feriti nel 2024 durante manifestazioni ed affini, e sono tutti quanti vittime di attacchi di collettivi, centri sociali, eccetera, eccetera.
Mamma mia.
Sostanzialmente violenza rossa di presunti autoproclamati antifascisti. Dov'è il pericolo per la democrazia? Dov'è il pericolo per i nostri agenti, a cui va grandissima solidarietà? esiste il pericolo fascismo oppure un pericolo concreto quasi ogni giorno nelle piazze e nelle strade italiane per i tutori delle forze dell'ordine?
Propaganda.
Questo è il punto. Ma quale propaganda? Questa
propaganda
è realtà
della destra.
Fermo, fermo. E di fronte a questo, io purtroppo me la prendo sempre con le stesse persone. E di fronte a questo c'è un signore che di nome fa Matteo e di cognome fa Lepore, che è il sindaco di Bologna,
sempre
il quale
sinistra,
aspetta, il quale a sinistra che governa una città,
sempre la sinistra,
il dottor Lepore, che io abbraccio fortissimo, pazzesco, a cui voglio molto molto bene, gli voglio bene perché ci offre sempre delle perle, perché senza alcune cose non potremmo nemmeno lavorare. Ci dà l'opportunità, sono molto onesto, di lavorare quotidie. Pensa che
grazie.
Parola che uso, prego.
Bello,
quotidie,
latino,
quotidianamente,
sì,
quotidianamente. Dottor Lepore invita coloro che hanno partecipato alle manifestazioni a Bologna dello scorso fine settimana e che hanno in parte, non tutti naturalmente, ma molti di essi, devastato parti della città, attaccato le forze dell'ordine, li ha invitati al comune. Venite, venite in comune e parliamo di come costruire la città. Scusi, caro sindaco, ma secondo lei, io lo dico con grande pacatezza, secondo lei, quelle persone lì che lei ha visto durante le manifestazioni gridare slogan, voggono costruire la città se l'hanno appena mezza distrutta, distruggendo locali?
Questa è una obiezione anche giusta.
Però dici, il sindaco deve invitare la persona, deve dare messaggi di bene, ho capito. Altra cosa ancora, il Vaticano, lascio questa notizia cadere così e la lascio al vostro commento, cosa che non preannuncia nulla di buono naturalmente, di solito.
Il Vaticano
blinda i confini, pene severe e multe salate per i cosiddetti clandestini, cioè per chi volesse entrare in maniera fraudolenta in Vaticano. Cioè il capo dello Stato estero, chiamato Papa, poi bisogna vedere l'origine anche della parola Papa, ci torneremo. Il capo dello Stato estero, chiamato Papa, è per l'accoglienza in Italia di chiunque, sostanzialmente, dice che è un peccato grave, te lo ricordi, è un peccato grave non accogliere le persone, e poi chiude, blinda le sue frontiere, le blinda. Un ultimo pensierino prima di entrare in res, come si dice, no? Prima di entrare nelle cose, nel merito delle cose, oppure no? L'ultimo pensiero deve andare per forza a due persone fortemente discriminate, che sono, uno è il falconiere della Lazio, che ha mostrato ieri il suo augello sull'Instagram ed è stato licenziato dopo la nostra intervista,
in cui
dice di avere anche un'ammirazione per Mussolini, e l'altro è il medico che lo ha operato, il nostro amico chirurgo, il nostro amico urologo Antonini, che è stato anch'esso oggi licenziato dalla Lazio. Io dico solo una cosa: vergogna, viva la libertà. Non si riesce a capire perché è più grave mostrare un augello, un uccello, piuttosto che fare il saluto romano, per esempio, no? Cioè, è cosa per cui non fu licenziato il signor Bernabé, Juan Bernabé. Libertà. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Eccoci.
Ecco, io non ho particolare interesse su nulla, nessuna delle notizie che tu hai citato.
Non sei interessato a nulla.
La mia eccitazione o merita un mio commento, quindi non voglio annoiare il pubblico perché i tuoi soliti attacchi alla sinistra, Lepore, sì, anche lì Lepore, oggettivamente, caro sindaco, su questo posso essere d'accordo anche con te. Ti hanno appena devastato la città, hanno spaccato tutto, hanno scritto sui muri le peggio cose con spray indelebile e poi gli dici vieni qui che costruiamo la città. Questo mi sembra un po' strano, però capisco il senso di governare, di tenere insieme, di mandare un messaggio positivo,
però.
Amico caro, quei signori che hanno devastato la tua città non hanno nessuna intenzione di sedersi al tavolo.
Non devono venire, devono andare al commissariato.
Se tu li fai entrare in comune, quelli cominciano a entrare, a urlare, a spaccare tutto, a dire free Gaza, ma come free Gaza? Quello è il comune di Bologna, il cazzo c'è da con free Gaza? Free Gaza è un'altra roba, comunque lasciamo perdere. Mi interessa molto di più il fatto
falconiere, perché? Perché in tutto questo, in tutti questi anni, adesso non so da quanto tempo questo signore faccia il falconiere, ma lo fa da diversi anni. In tutti questi anni il signor falconiere, prima di mostrare il suo uccello, e io non ne conoscevo l'esistenza né del falconiere né tantomeno dell'uccello, neanche dell'uccello quello, falconiere, né era un tema, né questo era un tema che ogni giorno mi interrogava, cioè non era un tema, mi svegliavo la mattina e dicevo aspetta, vediamo cosa fa il falconiere della Lazio. Me ne strafotto, con tutto rispetto, del calcio in generale, ma in particolare del falconiere.
Non c'è dubbio.
Ma non perché è della Lazio, voglio essere chiaro, della professione del falconiere, perché io non penso che sia neanche una professione quella del falconiere.
Ma questo ognuno fa quello che vuole,
ma uno, ma per carità, ma uno può fare quello che vuole, ma ci mancherebbe. Dopodiché, sapere che il dottor Lotito, l'onorevole Lotito, ha licenziato
il senatore
perché ha mostrato l'uccello, quell'altro uccello, quando questo ogni giorno in rete fa il saluto romano.
No, ogni giorno no, l'ha fatto qualche anno fa, dai, adesso ogni
più
giorno.
Di qualche volta il saluto romano. Ora dico, ma sarà più osceno
domanda
fare
legittima,
il saluto romano?
Domanda legittima.
Oppure,
ti poni una domanda legittima.
Io vado oltre, se mi permetti, vado anche oltre e dico, forse era più esteticamente accettabile il saluto romano fatto con il suo pisellino in tiro, come si dice tecnicamente, ad asta, come dire, che è un saluto romano fatto direttamente con la sua
piuttosto che il saluto romano quello col braccio teso, diciamo.
Quello sarebbe stato più accettabile perché è l'organo più appropriato,
cioè tu dici,
per fare
in fin dei conti
romano.
meglio il pisello teso con la pompetta che il braccio teso, ecco, te la traduco così. Meglio
il falloniere, esattamente, il falloniere.
Ho capito benissimo.
Il falloniere,
ho capito benissimo.
Il falloniere, il falloniere.
Allora,
ora so che i tifosi della Roma ridono, sghignazzano.
Vabbè, ma quello è normale, dai, quello è normale.
Però è normale che ci sta. Appello al senatore Lotito, nessuno tocchi il falconiere, ma il falconiere si tocchi, visto che ora ha anche un nuovo aggeggio.
Ormai l'ha licenziato,
il falconiere, ma il falconiere si
allora
tocchi.
Del Debbio se la prende, il mitico Del Debbio da Porro se la prende con Gabrielli, l'ex capo della polizia, è scatenatissimo.
Solo perché è consulente di sala, cioè vi rendete conto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori,
ascoltatrici e ascoltatori, mi incazzo come una biscia.
Cari ascoltatrici, ma vi rendete conto, è tutto pretestuoso. Porro, che è un conduttore delle destre,
ma
se la prende con lei capo della polizia Gabrielli solo perché è consulente di sala, sindaco
per
di
quello
sinistra.
Che dice, senti,
è una vergogna ideologica.
Senti.
Un ex capo della polizia con le indagini aperte, va bene?
Va bene.
Il clima di violenza che
Porro,
c'è
però.
Su questo caso,
è Del Debbio.
Un ex capo della polizia, assistente di quell'altro esperto di sicurezza che si chiama Giuseppe Sala, doveva stare zitto.
Ma
non doveva
Debbio,
permettersi come capo dell'ex capo della polizia di intervenire
per quale motivo?
Perché inquina il clima.
Improvvisamente si inquina il clima, dice. Si inquina il clima. Ma se hanno commentato le peggio sentenze quando ancora non c'erano le sentenze, le peggio indagini hanno commentato. E adesso
fermo là.
Appunto.
Parenzo.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Oh, Parenzo, te che ti lamenti tanto del diritto di spionamento, guarda che nella tua cara amica America tutte le macchine della polizia hanno il bull bar davanti, sul paraurti davanti, proprio per speronare e fermare la corsa di tutte le macchine dei sospetti, bianchi o neri, chi che sia, capito? Idiota!
Maledetto, porti la sfiga con te, hai le saccocce piene di sfiga.
Parenzo stronzo, per un paese senza delinquenza ci vuole Sua Eccellenza Mario da Massa.
Ragazzi, non è che un paese senza delinquenza, come dice quello là, non esiste. Purtroppo la delinquenza è... Parenzo però nei giorni scorsi, come sapete, ha esagerato attirandosi le ire dei più, come direbbe qualcuno, le ire dei più. Cosa ha detto Parenzo? Un paese con un minimo
molto,
di delinquenza è un paese democratico,
esatto.
Questo è il punto. Lo scippo è democrazia. Lo scippo è democrazia, dici tu.
Dovremmo essere anche contenti quando ci svaligiano una casa, ci portano via la borsetta in metropolitana. Dovremmo essere contenti, nel senso che diciamo che non è uno stato totalitario. Faccio un esempio: sono stato, come vi ho detto, in vacanza più volte a Dubai. Dubai è un posto sicurissimo, nel senso che è metropolitana, è pieno di carabinieri, è pieno di polizia, di esercito, ci sono telecamere dappertutto. Io te l'ho raccontato già qualche tempo fa, 2 anni fa persi un portafoglio lì per
l'hanno
terra,
riportato subito.
Nel giro di 5 minuti mi hanno inseguito.
Quindi c'è inquietante.
Non ho detto grazie, io ho detto avrei preferito che me lo portaste via questo portafoglio con dentro $4,000, avrei preferito me lo portaste via, perché avreste dimostrato, stavo facendo una specie di comizio, a un certo punto mia moglie ha detto no, ma vieni via, cosa dici?
Fatelo ridare all'esercito.
No, in modo radicale io ho cominciato a fare un comizio dicendo io avrei preferito che voi teneste, che questo portafoglio fosse stato sottratto, perché allora sì, questa sarebbe stata una grande democrazia dove anche i ladri possono fare.
Ma se uno,
l'esercito mi ha detto se non si allontana subito la portiamo la porto dal re, dico no, e quindi mi hanno portato via e mia moglie ha detto dai vieni via, riprendi il portafoglio che ti conviene. E io però il tema che ho posto lì
ma
a
non
Dubai
c'era nessun
esattamente
tema
questo.
Meglio stare a Dubai piuttosto
politico.
Che nella metropolitana di Roma, cazzo,
è
dai.
Un tema politico, perché
del
lì
debbio.
Non ci sono manifestazioni di protesta, non ci sono,
cioè tu dici
capito?
Meglio un po' di furti, ma la democrazia che è uno stato dove non ci sono i furti e non puoi manifestare.
Ragazzi, dai,
del
ma
debbio,
chiunque
vai.
È d'accordo con me, se ci pensate un attimo,
del debbio.
L'altro poi, perché lui è Chip, ma poi c'è Chop, che
Chip e Chop
sala,
li chiama.
Dice
sala,
che
Chip
dopo
Chop,
che ha visto le immagini,
sempre con la
si è
sinistra,
posto delle
sempre
questioni.
Con la sinistra.
Ma perché
sempre
c'è il manuale sinistra. Delle giovani marmotte sull'inseguimento?
Ma
se sanno questi signori qui come deve essere fatto?
Sì, un gigante del debbio.
Che ne sapete voi di come deve essere fatto un inseguimento? Chip e Chop li chiama Sala e il suo aiutante di campo Gabrielli.
L'ex capo della polizia, Gabrielli. Solo perché è un amministratore progressista.
Allora,
tutto qua.
Senti questa del fatto, ospite sempre ieri da Porro, che si chiama Oliva. Oliva.
Tutto
senti,
Porro. Ma
senti.
Come no? Maddalena Oliva è vice direttrice del Fatto
senti,
Quotidiano.
Senti,
la
che cosa
benissimo.
Ha detto, senti che cosa ha detto sull'inseguimento a Rami, sempre che resta la notizia clou.
Io non ho assolutamente intenzione di difendere chi non rispetta la legge, quindi al posto di blocco ti fermi. Però parliamo di due persone che non erano né terroristi
e
né boss.
Diciamo, che c'entra? Ma come facciamo a saperlo?
Ma che sono stati inseguiti per diversi e diversi minuti nel cuore della notte sentendo... con frasi del tipo spero che si schiantino questi pezzi di merda, non mi aspetto che le nostre forze dell'ordine si riferiscano e parlino in questo modo.
Allora, potresti dire alla gentile dottoressa Oliva che questa frase qua, speriamo che si schiantino questi pezzi di merda, non l'abbiamo mai ascoltata in quelle conversazioni,
non era in questi termini,
tu capisci che è un'offesa gravissima che è stata fatta alle forze dell'ordine, perché questa qua che io non conosco ha detto che sono state pronunciate queste frasi, speriamo che si schiantino questi pezzi di merda, ma diglielo tu che non abbiamo mai sentito queste frasi, diglielo anche tu, dai, rimani giustamente senza parole, perché nemmeno tu arrivi a tanto, no? Nemmeno tu arrivi a tanto,
io mi attengo a quello che viene detto, quella
non
frase
è stato,
così non,
non
è stata
non ci sono
mai
state
detta.
Offese
però
nei confronti di chi veniva inseguito, nulla,
c'erano,
nulla,
beh, no, c'era
nulla,
un clima
nulla.
Di non saprei come
ma
di
quale
dirla,
clima?
Di gioio, di,
ma quando
di
mai?
Soddisfazione,
ma
diciamo
certo,
così,
soddisfazione quando quella moto è stata fermata.
Chiudilo.
Roba da pazzi. Grimaldi della sinistra, deputato di ABS. Senti su quelli che scendono in piazza, senti.
I ragazzi scesi in piazza per Rami chiedono verità e giustizia. Si sentono sfruttati, sottoccupati, spesso non hanno nemmeno diritto di cittadinanza. Altro che aumentare le pene. Dovremmo togliere dalle sbarre, quelle sbarre che sono le prigioni in cui vivono.
A proposito di questa minchiata che bisogna ridurre le disuguaglianze per evitare che giovani vadano in piazza a devastare, il sindaco di Torino, il mio amico Lo Russo, Stefano Lo Russo, il sindaco sceriffo non è la soluzione, bisogna ridurre le disuguaglianze. Lo Russo, basta con ste cazzate. Che cazzo vuol dire ridurre le disuguaglianze, porca troia? Basta. Beh, cazzate!
Basta!
Alberto da Savona, vai, avanti tutta.
Signori, buonasera.
Che c'è,
beh,
Alberto,
vedi,
dimmi.
Peppe, che stasera... c'è? Non voglio parlare di merde unite d'America, voglio parlare dei due beduini di Corvetto. Ed è lì che David dimostra tutto quanto non capisce un cazzo.
Perché?
Perché hai perfettamente ragione quando dici che non parla mai con un operaio, con un dipendente, con un muratore.
No?
Io.
No, ma sto parlando con lei anni, però adesso. Ma no, ma io parlo, sono democraticissimo. Adesso sto perdendo del tempo con lei, scusi.
Io almeno da 25 anni lavoro.
No, ma scusi, almeno mi ringrazi. Da adesso, da oggi c'è un nuovo format che è ringraziate Parenzo. Io passo 2 ore e mezza, è vero che sono molto ben pagato, è vero che questa è una trasmissione che mi piace, però io passo molto tempo con voi. Cioè io ora sto perdendo, lei
tu,
sa,
tu
io
non so cosa
avrei,
tempo,
io avrei fatto, ma io sto perdendo tempo con lei.
Dove cazzo
ma io
mondo
ora
reale.
Sto pe- ma bravo, perché non mi ringrazia? Lei mi deve dire, lei deve iniziare la conversazione
con gli immigrati,
no,
di prima generazione
deve, no,
che lavorano,
no,
da una
deve,
luce all'altra,
mi scusi,
fanno il
mi
culo,
lei deve iniziare la telefonata
blocco,
dicendo
a casa
no,
loro gli sparano,
no,
coglione,
no, 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 no.
Tu continua
lei
pure
intanto,
a parlare con quell'idiota con i capelli tinti di Montanari, con la dirigente della RAI che sappiamo come cazzo li assumono alla RAI.
No, no, no,
ma come,
cazzo,
si
fermi,
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 ma come si permette?
Fermo un attimo, Alberto,
lei
scusa,
deve iniziare la conversazione dicendo intanto buonasera, volevo intervenire alla Zara, intanto grazie Parenzo che lei mi dedica 3 minuti del suo prezioso tempo ad ascoltare le mie stronzate. Allora io mi ben dispongo a quel punto, ma lei deve riconoscere che io sto ascoltando le sue stronzate e avrei di meglio
io
da
devo
fare
riconoscere
almeno...
che tu non capisci un cazzo,
Alberto,
perché non scendi sul
come scusa se non ricordo
vivi
male come
di bolla di sapone,
come consideri gli Stati Uniti?
Della tua spiaggia di Capaggio dove casualmente non c'è un cazzo di immigrato.
Alberto, come consideri gli Stati Uniti? Alberto, come consideri gli Stati
non
Uniti?
Non vado mai a Capalbio io.
Come
comunque
considero
gli Stati Uniti?
Gli Stati
una
Uniti,
grande democrazia.
Grande situazione in California. Grande situazione in California. Perché non mandano la Gerald Ford con gli F-35?
Alberto, in generale, gli Stati Uniti, dammi un giudizio rapido, feroce dei tuoi sugli Stati Uniti. Forza.
Sono le metastasi della società civile mondiale.
Adesso non esageriamo, però. Davide da Monza, vai, Davide, dimmi. Sì. Davide, dimmi.
Parenzo, ecco il mio grazie, Parenzo.
Cosa? Fermi tutti, chiudiamo qui questa prima entusiasmante sezione.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024, oppure se volete mandare uno sfaccio miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Cruciani, finalmente sei uscito allo scoperto. Non si capiva, eri di a metà tra quel liberale mezzo fascistello. Alla fine, amico mio, sei uscito allo scoperto. Vuoi uno stato di polizia? Dillo apertamente, vuoi uno stato di polizia? Tanto sarai sempre al di sopra, te e i tuoi amichetti, la tua casta, piccolo borghese vergognoso. Cesso che non sei altro, Legu. Ma smettete di dire che questi non dovevano scappare. Grazie che non dovevano scappare. E quegli altri non dovevano nascondere le prove. Porca di quella puttana. Hai rotto i coglioni. Hai rotto i coglioni, Cruciani. Tigre, combatti, cazzo!
Questo è questo è un ascoltatore molto giovane di questa disgraziata trasmissione che pensa che io voglia uno stato di polizia. Nulla di più lontano dal sottoscritto. L'idea di uno stato di polizia mi farebbe orrore. Però essere contrari a forme di autoritarismo, essere contrari a forme di dittatura, eccetera, eccetera, non significa non volere l'ordine. Non significa non volere che le forze dell'ordine non vengano umiliate. Le forze dell'ordine vengono umiliate quotidianamente dai tuoi ex amichetti. Quello succede, vengono umiliate quotidianamente dai tuoi ex amichetti, quelli che tu coccolavi una volta, come dice Ruggeri, i tuoi coccolini, i tuoi ex coccolini, gente che tu hai coccolato per una vita. Perché facevano le manifestazioni, perché esprimevano un disagio, perché la democrazia va benissimo. Tu li coccolavi e questi ti hanno reso pan per focaccia, sventolando bandiere palestinesi a ogni piè sospinto, dicendo morte a Israele, eccetera, eccetera, mischiando il caso Rami con Israele, che non c'entra un'emerita mazza.
Ma è ovvio che non c'entra niente, ma che stiamo scherzando? Il caso Rami che c'entra? Ma quelli che hanno devastato le città, ma sono semplicemente dei teppisti, non hanno nulla a che vedere. Non sanno neanche dove è la geografica.
Diglielo al sindaco di Bologna.
Personalmente il dottor Lepore a me sta molto simpatico, anche perché sovente partecipa a una trasmissione che va in onda sulla 7 dalle 11 alle 13.30, che sovente, si chiama L'aria che tira.
Sovente,
quindi io ho anche
sovente
un ottimo rapporto col sindaco di Bologna e penso che sia un'ottima amministrazione la sua, un'amministrazione
guarda,
precisa, puntuale, sociale, solidale, aperta,
che
inclusiva.
Cazzo vuol dire?
Ecco che cosa ti ho detto, sociale, solidale,
guarda,
aperta ed inclusiva.
Appena sento la parola inclusivo metto mano alla pistola, te lo dico in maniera molto semplice.
Lo so. Dopodiché ci sono delle piccole scivolate che ogni tanto avvengono,
alla Gottardo, diciamo, alla Gottardo,
delle piccole,
diciamo.
Lepore non mi verrebbe mai di paragonarlo a quel signore che tu hai poco fa citato, mai
il Gottardone,
mi verrebbe di paragonare il sindaco Lepore a quel signore.
Allora, gli agenti feriti sono raddoppiati. Gli agenti feriti sono raddoppiati.
Sì, l'ha detto
sono raddoppiati. Bisogna raddoppiare lo stipendio. Raddoppiare lo stipendio.
Però,
ma vi pare normale che Parenzo guadagna 600.000 euro l'anno? È un agente di polizia, ne guadagna 25.000 lordi? Vi pare normale? Cioè, voi immaginate un agente di polizia che prende sputazzate, pietrate, sprangate, viene insultato dalla mattina alla sera, eccetera. Prende 25.000 euro lordi.
Perdonami,
seduto comodamente a sorseggiare un tè,
è vero,
qui negli studi casalinghi della Zanzara, 600.000 l'anno, 600
K l'anno. Vi pare normale
o no?
È populismo schifoso. È chiaro che non sono 600.000 ed è chiaro che oggi non ho sorseggiato il tè, virgola, purtroppo.
Incredibile. Simone da Brescia, vai. Simone da Brescia. Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Ciao. No, volevo dirti che il Papa uguale alla sinistra, ipocriti uguali.
Il Santo Padre chiude le sue frontiere in maniera chiara, in maniera forte.
Papa uguale alla sinistra. Ma perché bisogna dire
uguale?
Papa
uguale.
Alla
mi ricordo la sindaca di Monte di Savino, che la figlia lavorava nella Croce Rossa quando si è innamorata di un ragazzo che era un migrante e la mamma la caccia fuori di casa.
Me lo ricordo, ci dici ipocrisia a piovere, insomma,
sì, no, temporale.
Lei non ama molto il Santo Padre, mi sembra, no? Non ama molto il Santo Padre, quello che dice.
Stavo leggendo adesso il decreto lì che ha scritto con pena fino a 4 anni.
È un decreto.
Sì, è un decreto vaticano.
Papa non fa decreti.
Vabbè, ma lui lasciagli dire, ha preso una decisione il Vaticano di chiudere, di aumentare le pene, di mettere delle pene molto forti, molto severe per chi entra dentro il Vaticano, ed è una cosa.
E poi vorrei dire di più, secondo me Parenzo la pensa proprio come il sindaco di Bologna, lo dice perché non ha il coraggio, non ha le palle per dirlo, ma lui la pensa proprio così.
Che bisogna accogliere, su che cosa, Simone, su cosa?
Su quello che hai detto prima delle dichiarazioni di ieri o l'altro ieri del sindaco di Bologna.
Ti saluto, va, allora,
guardate,
fermo, lascialo
i veri temi.
Dopo.
No, dopo un cazzo, i veri temi su cui intervenire è ad esempio che la circolazione dei treni è di nuovo sospesa per un guasto alla linea elettrica. Hai detto una parola sul ministro delle infrastrutture e trasporti?
Guarda.
C'è la gente incazzata nera. Vai alla stazione, ci sono ritardi. Guarda, te li leggo tutti. 100 minuti, 160, 60, 45, 45, allora? 45, 35, 35, 35, 33. Treni provenienti, partenza dunque? Per Torino, Milano, Venezia, Salerno, Genova, Brignole, Caserta, Milano Centrale, Nettuno, Pisa Centrale, Cassino, Firenze, Napoli. Tutto rotto, tutto bloccato e voi pensate solo agli immigrati. Chi sta devastando questo paese, un paese spezzato a metà? Io mi farei una domanda, ma ragazzi, ma non hai detto una parola, ma non hai detto una parola su Salvini? Non funziona un cazzo.
Alessandro da Catania, vai Alessandro, dimmi. Alessandro,
no, chi c'è in imbarazzo, in difficoltà?
Ma figurati, ma io ho già detto quello che devo dire mille volte. Cioè, se c'è qualcosa da cambiare, cambiate i manager, cambiate chi amministra le ferrovie, che me ne frega.
Solo perché tu non prendi il treno, figurati. Milioni di lavoratori sono rimasti arrabbiati.
Sono rimasto bloccato sabato, sono riuscito ad arrivare nelle Marche
doveva
in maniera fortunosa.
Lo spettacolino, doveva andare a fare lo spettacolino.
Dimmi Alessandro, dimmi Alessandro.
Senta, ho sentito dire che Parenzo guadagna 600 euro
l'anno. È un poliziotto 25, questo è il punto.
No, lascia stare, va compreso perché Parenzo di queste 600.000 ne spende almeno 500.000 per il suo truccatore personale, per come non arrossisce in televisione quando conduce una trasmissione e permette a una persona che quando vuole insulta gli ebrei di dire, l'ho sentita ieri, i poliziotti hanno ucciso e l'hanno ucciso per motivi a momenti razziali. Allora una
chi sarebbe questa? Chi sarebbe?
Ho sentito la trasmissione ieri alla 7 che
sì,
disse
ma
questo.
L'ha sentito ma non l'ha
chiaro?
Capito, cioè
no,
lei
signor Parenzo,
purtroppo
non mi
sente,
serve,
ma
guardi,
non capisce.
Guardi signor Parenzo, se io non capisco, invito la regia della trasmissione a ritrasmettere ciò che è stato detto.
Invita la regia,
perché
invita la regia della trasmissione.
No, però Alessandro ha sentito
tu devi essere felice che io ti sto ascoltando.
Tu devi essere onorato che io ti sto ascoltando. Non possono transitare.
No, ma adesso lasciamo perdere l'ordine dei giornalisti. Alessandro dice però una cosa corretta: qui si lascia passare come se nulla fosse. Tu lo hai fatto gravemente, colpevolmente nella tua emissione, nella tua piccola emissione televisiva. Hai lasciato passare impunemente delle affermazioni. Non mi ricordo di chi. Gravissimo, in cui si diceva chiaramente:
granato, potere al popolo.
Tra l'altro,
in cui, o anche Maria Teresa Meli, in cui ha detto chiaramente che sono stati uccisi uccisi delle persone dai carabinieri. Vi dovete vergognare.
Come è morto Rami?
Dai carabinieri, questo ragazzo.
Ma come è morto Rami?
Alessandro è indignato. Io gli do ragione per questa sua
idea. Posso dirti una cosa? Scusi,
aspetta, Alessandro.
Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Io di quello che dice Alessandro me ne sbatto.
Ma perché, scusa,
è un tuo
ascoltatore televisivo, è uno che stava seguendo la tua trasmissione.
Posso dirti, Alessandro non mi deve seguire.
Ma perché?
Non
puoi dire così.
Perché io non voglio un pubblico come quello di Alessandro.
Dottor Cairo, si può permettere io faccio un appello a dottor Cairo.
Non voglio non seguirmi, anche
io faccio un appello a dottor Cairo che spesso ci ascolta. Dottor Cairo, qui siamo in presenza di un suo conduttore, il quale fa un appello a non seguire la 7. Ma è una vergogna.
Noi abbiamo un pubblico molto alto che ci segue,
ma
molto
bisogna
intelligente.
Allargare il pubblico. Musica,
sì, infatti,
musica.
Io sono felice che uno sciocco come lui.
Allora, leggo oggi sui social di Salvini: se tocchi mia figlia vai al tappeto, schiaffeggia l'insegnante e pubblica la foto sui social. Non chiamate genitore questo maledetto, addirittura Salvini se la prende con uno che ha schiaffeggiato un insegnante. Ora, a prima vista, caro Parenzo, a prima vista dici: cazzo, uno ha schiaffeggiato l'insegnante, è giusto che Salvini reagisca. Spesso mette delle notizie di cronaca Salvini, no? Spesso utilizza delle notizie di cronaca per attirare i suoi followers, no? Per comunicare delle cose. Lo sai, no? Che utilizza dei fatti di cronaca. Ne sì, sei a conoscenza, sempre. Benissimo. Questo sì, succede.
Ma infatti si vede come vanno i treni. Si occupa talmente tanto di questo che la gestione quotidiana della infrastruttura questa... ferroviaria collasso.
Ma non c'entra niente. Allora, noi abbiamo qui ai nostri microfoni, caro David, il protagonista di questa vicenda, cioè colui che ha schiaffeggiato l'insegnante. Perché è un signore che ci conosce, è soprannominato sui social lo stratega. Ciao, come stai? Eccoci.
Buonasera, ciao David, ciao Giuseppe, buonasera.
Possiamo dire il tuo nome e cognome? Sì, tranquillamente, no, stratega?
Sì, sì, certo, certo, certo.
Come ti chiami?
Non mi ricordo. Denunciato. Giuseppe Ciaramella.
Giuseppe Ciaramella, ha detto lo stratega, perché come sappiamo fa delle cose sui social e su internet.
Non ho idea di cosa
sulle scommesse calcistiche e non solo. Stratega, sì. Allora, cosa è successo? È vero che hai dato uno schiaffo all'insegnante di tua figlia?
Allora, al momento c'è un'indagine in corso, non confermo, però le immagini parlano chiare.
Non confermo, amico mio, quello sta per terra.
Le immagini che parlano chiare. Io sicuramente magari ho sbagliato a pubblicare questa cosa dove... Sì,
no, ha sbagliato a dare la sberla, ha sbagliato.
Aspetta un attimo però, Giuseppe, perdonami.
Dimmi.
Se tu ricevi un messaggio da tua figlia.
Sì, cioè com'è nata la cosa? Aspetta, tu hai pubblicato, scusami, cioè, riassumiamo. Tu hai scritto: se tocchi mia figlia vai al tappeto, e questo col tuo nome e cognome.
Purtroppo Salvini,
e dunque tu dunque lo schiaffo l'hai dato, adesso lasciamo perdere quanto era forte, quanto non era forte, questo poi se ne occuperà la giustizia, non mi interessano queste cose.
Parla chiara l'immagine,
gli hai dato una pizza questa che era donna o uomo l'insegnante?
Era un insegnante uomo.
Un insegnante uomo è caduto per terra circondato. Questo si vede nell'immagine.
Beh, è gravissimo. Da dove è nata? È una cosa gravissima.
Da dove è nata questa cosa qua?
Allora, David, se ti chiama tua figlia,
è gravissimo.
Dice: papà, mi vieni a prendere perché ho mal di testa, l'insegnante mi ha dato due schiaffi e un calcio nel sedere. Tu, in qualità di genitore, cosa fai? Come ti comporti?
Io Vado a scuola con la polizia.
Io sono andato a scuola.
Vado a scuola con la polizia.
Ho cercato di parlare con le autorità della scuola, per esempio, dice, non erano disponibili.
E dunque che fai?
Vado a scuola con la polizia.
Fammi sentire.
Io no, perché io non sono
con la polizia.
Vabbè, fammi sentire quello che ha fatto. Fammi
sentire. Politicamente corretto, come lo sei tu, che probabilmente non lo farei neanche perché il padre che sente questa cosa gli brucia l'anima. Io sono dignitosamente scorretto. Quindi non vado dalla polizia subito, ci vado dopo, però mi assumo le responsabilità dell'accaduto.
Sì, certo. Sei andato lì a scuola, che cosa hai fatto? Aspetta,
è un violento.
Aspetta, fammi
È sceso l'insegnante con le mie due figlie, che ci tengo a sottolineare che l'insegnante è un insegnante di sostegno, ma le mie figlie non hanno il sostegno, non sono disabili, diversamente.
Allora?
Ho detto: senta, professore, mi ha dato due schiaffi a mia figlia. La sua risposta è stata: sì, io stavo scherzando. E a questo punto a me non, siccome le mie figlie non conoscono violenza, nessuno scherza con gli scherzi con mia figlia. Poi
e a quel punto
Salvini,
che è successo?
Ma lei ha messo le mani addosso a una persona, basta, questo è il fatto, non c'è altro.
Aspetta, fammi
uno
sentire,
si presenta
bene.
Con allora, la polizia,
Giuseppe,
fa una denuncia
dignitosamente scorretto. Sono stato dignitosamente scorretto.
Sì, non ho capito che cosa gli hai fatto di concreto. Lui è caduto per terra, cazzo, per farlo cadere per terra gli hai dato una bella botta, però, per farlo cadere per terra, per farlo piombare per terra, o no?
L'immagine parla chiara.
Appena ti ha confermato che questo lo dico io, appena ti ha confermato che aveva dato degli schiaffi a tutte e due le figlie o solo una?
No, solo una.
A una delle tue figlie, appena ti ha confermato questa cosa, li hai menato. Questo lo dico io. È corretto quello che sto dicendo?
Questo lo dici tu.
Vabbè, comunque, immediatamente...
Ecco, c'è l'immagine che conferma la tua tesi, in un certo senso.
Vabbè, d'accordo. E dunque, adesso che succede?
No, adesso a me mi meraviglia che il ministro Salvini pubblica un post dove dice: mi dà del maledetto, non chiamatelo genitore. Però mettendo il motivo della concausa della mia reazione.
Cioè tu dici: mi ha messo al pubblico ludibrio.
Alla gogna mediatica dove in tanti hanno taggato anche te, per questo mi sono relazionato con te. Perché tutti quanti giustamente sono, hanno invito contro Salvini, sono di tutti quanti a favore mio. Se tu leggi i commenti,
tutti quanti chi?
I commenti delle persone intelligenti che allora, hanno,
fermo un secondo che torno, perché questa cosa qua che uno ogni volta dice i commenti sono tutti dalla mia parte, ho capito, ma i commenti non sono l'Italia, i commenti sono i commenti sotto
sul
tuo,
ma rimangono i fatti di quello che lei ha commesso. Può accadere adesso?
Fermo.
La zanzara. I don't know if we'll make it home. All we can do for now is
hope. Coglione di Parenzo, un carabiniere che fa un inseguimento è obbligato a fare l'inseguimento, non si può fermare perché quello è il suo lavoro. Coglione, coglione, coglione.
Ah, coglione, tu c'hai un ottimo rapporto con i vertici di tutte le istituzioni, con i vertici di qua, con i vertici di là. Pezze grande a merda. I vertici che dici tu non l'hanno mai fatti in inseguimento. E capite? Pezze grande a merda. I vertici, amici tuoi, non l'hanno mai fatti gli inseguimenti, stanno coppe e poltrone. Al massimo possono pigliare scrivani con il gomito e fanno la causa dei servizi. E capite, granduvizie, granda merda.
Questa è l'Italia, caro Parenzo, questa è l'Italia vera, l'Italia reale.
Sospesa
l'Italia...
la circolazione dei treni a Roma Termini, nuovo guasto alla linea elettrica.
Ma tu puoi dare la responsabilità a Salvini perché la le linee... Ma che cazzo fa l'elettricista, Salvini? Che cazzo fa?
Guasti a ripetizione, sospesa a Roma Termini.
Lo dico per
gli ascoltatori che stanno andando in stazione Termini.
Ma chi se ne frega?
Non andate, nuovo guasto alla linea elettrica, sospesa la circolazione dei treni. Io chiudo la trasmissione in segno di protesta. Credo che in un paese serio io domani mi occuperò di questo. Io domani
monto
la puntata
e
mi occupo solo
di questo.
Mando un inviato a Termini, mando un inviato a Milano Centrale, cerco di capire che cosa non funziona e come mai una grande azienda come Trenitalia deve subire, deve trovarsi in questa situazione. Vorrei che te ne occupassi anche tu.
Ma io
vorrei
figurati, che te ne, ma a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente.
E invece tu dai spazio a personaggi del circo. Personaggi del circo.
Allora, siamo sempre in collegamento con il nostro amico stratega che è stato massacrato da Salvini sui social.
La notizia è questa in questo momento, No, parte gli scherzi, davvero la situazione a Termini che per ora è sospesa.
Vabbè,
la circolazione.
Capito, ma adesso, ma che cazzo sei? Che sei diventato?
No, ma te lo voglio dire.
Il portavoce di Trenitalia. Stai tranquillo.
Ma
chi se ne frega?
Spero che si
ma chi se ne frega? Noi siamo
tutto
ma
perché...
noi siamo un podcast e non ce ne frega nulla, dai.
No,
dai,
ma il podcast chi ascolta come un podcast? Non siamo in diretta.
Ma sì, siamo anche in diretta, ma non ci rompere cazzo con queste puttanate, dai.
Io leggo la notizia dai siti, sospesa la circolazione.
Vabbè, ma chi se ne frega? Giuro, stratega, allora Salvini ti ha messo in croce, però tu dici i commenti che hai ricevuto sono tutti positivi. Ho capito, però ti sarai pentito di quello che hai fatto o no? Cioè, dai, su.
Io, allora, Giuseppe, ti parlo proprio chiaro, ti dico di no perché per me se metti me la dosso a mia figlia distendo, cioè qualsiasi sia la legge non mi interessa.
Cioè, se, metto le se metti le mani addosso a mia figlia, ti stendo di fronte ad una confessione.
Ho avuto la conferma che mia figlia ha avuto due schiaffi, e quindi chiunque fa un gesto di genere a mia figlia, io lo stendo. Poi la legge non sono politicamente corretto, va bene, sono dignitosamente scorretto, ma per me va bene così. Va benissimo così.
Dunque, non vuoi andare a riconciliarti con quello che abbiamo visto nell'immagine?
Io sicuramente io chiedo scusa pubblicamente ai ragazzini e agli insegnanti che sono stati coinvolti in questa triste vicenda, però diciamo non chiedo scusa al professore, vorrei che fosse l'inverso.
Vabbè, ciao strate, ciao. Vittorio da Siracusa, vai Vittorio da Siracusa.
Buonasera fascista di merda, buonasera David Parenzo.
Fascista sarà lei, ma in ogni caso va benissimo.
Me ne frega un cazzo, lo sai che lo sei, quindi va bene così. Ascolta, ho un quesito semplice e sintetico da porti. Tu ritieni che in materia di procedure di polizia, ordine pubblico, regole di ingaggio, sia più attendibile il tuo amico del debbio che organizza le liti finte in televisione con il bully che invita lui?
Liti finte saranno le tue, liti finte le fanno a casa tua.
O il prefetto Gabrielli, capo della polizia, capo dei servizi segreti e prefetto di Roma. Io opterei leggermente più per credere al secondo.
Guarda, posso dirti,
testa di minchia, tu
calma,
e del debbio.
Calma, Vittorio,
testa
devi stare
cazzo.
Tranquillo, devi stare tranquillo. Io ti ho insultato.
Se vuoi, non mi hai fatto un cazzo.
Massimo, ma tu mi puoi insultare? Massimo, ma va benissimo, ma io sono pronto. Ma
io
mi affido totalmente al professor del debbio. Totalmente al professor del debbio. E ti ripeto ancora: il prefetto Gabrielli, consulente, aiutante di campo del sindaco di Milano Sala,
è
una persona che prima di una qualsiasi decisione della magistratura sull'inseguimento,
ha dato un suo parere tecnico benissimo. Da super capo
dice,
della polizia,
gli inseguimenti non si fanno così, ed è una vergogna questa. Che ne sa lui di quello che è successo in quel frangente?
Ha visto le immagini Vittorio, come te, però
Vittorio,
ne sa più di te.
Vittorio, dimmi ancora, che c'è?
Quindi lo saprà Del Debbio chi è che fa, come si fanno gli inseguimenti?
Se tu mi chiedi tra Del Debbio e Gabrielli di chi ti fidi di più?
Del Debbio conosce la procedura di polizia meglio di Gabrielli,
non
sa
nulla della pubblica fa il conduttore televisivo,
imbecille.
Allora Vittorio, se tu mi chiedi, se proprio me lo chiedi, non me lo chiedere, ma se me lo chiedi,
non dirlo,
chi
ma non
ti
dirlo,
fidi di più? Di chi ti fidi? Del Debbio oppure l'ex prefetto, quello capo della polizia,
mamma
Gabriele.
Mia,
se tu proprio me lo chiedi, se tu mi chiedi, non me lo stai chiedendo, ma se me lo chiedessi, la mia risposta
è
molto chiara. Affido la mia esistenza, direi la mia esistenza al professor Paolo Del Debbio. Che ti devo dire?
Questo, e tu sei una merda così, tu sei una merda come Del Debbio.
Se io devo affidare qualcosa nella mia vita che tra due persone devo scegliere,
pazzesco.
Da una parte c'è Paolo Del Debbio,
abbiamo capito, pazzesco.
Nessun'altra domanda.
Amico mio, ciao.
Lo trovo pazzesco questo.
Allora, in collegamento una persona che da tempo volevo avere qui ai nostri microfoni, che è molto parenziana,
chi è?
Anzi,
professor Luciano Canfora
è oltre Parenzo, è una scrittrice attivista che si chiama Francesca Bubba. Buonasera. Come sta, dottoressa?
Bene, molto bene, grazie.
Per carità di Dio. Dunque, lei sulla morte di... Sono contento che lei stia bene, per carità, non le auguro assolutamente nulla di male. Nonostante dica ogni tanto delle cose che secondo me sono un po' assurde, però comunque ha tutta la libertà di dirlo, per carità di Dio. Sulla morte
disse
dirà...
Disse quello che ha appena detto, che si sente più sicura a farsi difendere da Del Debbio piuttosto che dal capo della polizia.
Sì, perché che c'è di male?
Se Del Debbio fosse un prefetto. Del Debbio è un grande conduttore televisivo, ma non è un prefetto, né tantomeno è stato il capo della polizia.
Perché dice,
non ha nessuna competenza sull'ordine pubblico. A malapena ha competenza sull'ordine pubblico, che non riesce a tenere nel suo studio televisivo, se vogliamo dirla tutta.
Ah, per cui prezzi anche che faccia caos, che crei caos nel suo studio televisivo?
No, ma lo crea apposta, perché poi è bravo nel sedare la rivolta all'interno dello studio. Ma uno studio televisivo non è una piazza.
Scusi, signora Bubba, lei pensa che i carabinieri abbiano delle responsabilità in quello che è successo a Rami e compagnia cantante?
Questo...
No, non è che hanno delle responsabilità, è che i carabinieri coinvolti sono del tutto indifendibili e completamente colpevoli. Soprattutto il protagonista dell'audio. Beh, Cruciani, l'audio parla chiaro, c'è una chiara...
No, l'audio non parla chiaro.
No, l'audio parla chiarissimo. E
quale sarebbe l'audio che inchioda i carabinieri? Scusi, quale sarebbe l'audio che inchioda i carabinieri?
Chiudilo,
stringilo. C'era proprio l'intenzione di far cadere sto ragazzo.
Scusi,
dalla
stringilo?
Certo.
Scusi un attimo, stringilo, chiudilo. Che cosa devono dire i carabinieri? Chiudilo, non chiuderlo,
allora,
non stringerlo, lasciateli andare, dategli dei fiori, delle cose. Non ho capito.
No,
le ruote,
hanno forzato benissimo, limitati a prendere la targa e fare una segnalazione invece di mettervi a fare GTA per strada. E poi i ragazzi sono stati inseguiti per atteggiamenti sospetti, che poi vorrei proprio capire quali
la targa,
erano gli atteggiamenti.
La targa, le ripeto ancora, la targa potrebbe essere rubata, non ci si può limitare a prendere una targa.
Okay. È nei compiti dei carabinieri.
Ma perché quello è stato un inseguimento,
no,
sono loro che scappavano.
Quello è uno speronamento, infatti un ragazzo è morto, per un sospetto.
Ripeto, fosse stato anche uno speronamento, esiste in tutti i manuali, lo abbiamo sentito in questi giorni da tantissime persone, il diritto allo speronamento di una moto sospetta. Non è una follia. Ma lei pensa che la polizia e i carabinieri debbano agire con in mano, con i tacchi e con in mano il manuale dell'LGBT? Non lo so, come devono agire i poliziotti?
Io penso che loro siano garanti della sicurezza pubblica, una cosa che evidentemente ultimamente dimenticano spesso. È un'altra cosa gravissima.
Dimenticano
che
i carabinieri. I carabinieri vengono insultati e presi a pietrate per strada, diversamente.
Magari ora parliamo anche delle piazze, però gli abusi delle forze dell'ordine, ricordiamoci che non sono monitorati ufficialmente in Italia, cioè non esistono
Non sono monitorati.
Gli abusi che controllano questo che c'entra?
Quando le forze dell'ordine fanno qualcosa di sbagliato, sono i primi a pagarne le conseguenze. È successo tantissime volte.
Sono i primi a chiedere di cancellare i video, Cruciani.
Guardi,
e questo è un altro aspetto dell'inchiesta.
Ferma là, adesso torniamo subito. Francesca Bubba, come lotta sta signora?
La Zanzara.
Allora, con noi Francesca Bubba, scrittrice e attivista. Avete sentito quello che ha detto sui carabinieri, che è certamente colpa loro quello che è successo della morte di Rami. Qualcuno addirittura ha già detto, ha già certificato che sono degli assassini i carabinieri. Lei arriva anche a dire questo, che i carabinieri sono degli assassini?
Ma io sto semplicemente facendo una rilettura della realtà. Abbiamo visto le immagini, abbiamo sentito l'audio. Che ci serve più? Di che abbiamo bisogno per dirlo?
Ma come che abbiamo bisogno? Hanno rincorso delle persone che scappavano, se non si fossero fermati al posto di blocco. Hanno ammazzato una persona. Ma lei non si vergogna a dire che hanno ammazzato una persona?
No, signora Bubba.
Non si vergogna a dire hanno ammazzato una persona? Quelli scappavano al posto di blocco, non si sono fermati.
Anche questo è sbagliato. Loro inseguivano i ragazzi da prima del posto di blocco forzato.
Ma non lo so.
Raccontiamo le cose come stanno. No, è così.
Ma perché scappavano? Se si fossero fermati, sarebbe accaduto tutto questo o no? Ma me lo dica sinceramente. Perché...
Ma no, ma senza c'entra? Dubbio no. Però chiediamoci anche perché le persone hanno paura delle forze dell'ordine anziché sentirsi tutelati. E la piazza sabato purtroppo ce lo dimostra. Di sabato.
Perché lei non si sente tutelata dalle forze dell'ordine, mi scusi? Non si sente tutelata?
Braccialetti elettronici che non funzionano, abusi di potere continuamente.
Cioè, quando lei incontra un poliziotto, un carabiniere per strada, lei non si sente tutelata.
Non mi sento tutelata, il sistema giudiziario è evidente che abbia bisogno, su questo non la seguo cara.
Io sono d'accordissimo sul fatto che la magistratura deve avere massima libertà di azione. I carabinieri hanno il diritto non solo alla difesa, ma porteranno e spiegheranno che cosa è andato storto, quali erano le versioni dei fatti. Il processo si deve tenere, perché è l'unico modo per accertare la verità.
Liberi i carabinieri da queste follie.
Quando io vedo un posto di blocco, tornando a casa, vedo un carabiniere, vedo un poliziotto, vedo uno della Guardia di Finanza, vedo uno dell'esercito,
si sente sicuro.
In particolare,
quando vedo le manifestazioni pro-PAL, e devo passare vicino a quelle manifestazioni lì, mi sento sicuro di sapere che ci sono le camionette della polizia che difendono l'ordine pubblico. Questo glielo voglio dire con
anche
cuore,
rispetto
col cuore,
alla violenza
col cuore.
Anche rispetto alla violenza della piazza che ho sentito già. Condanniamo la violenza. Ricordiamoci però che se per principio rinunciamo alla violenza, rinunciamo alla resistenza. Cioè, la storia ci insegna che quando la piazza insorge così,
quando la piazza insorge
tanta rabbia, la politica ha il dovere di ascoltare quel malcontento,
di tradurle
in misure concrete.
Quando uno fa atti di violenza, la polizia ha il dovere di fermare,
Parenzo,
e portare
dalla rivoluzione
in
francese in poi, è anche con la violenza che abbiamo raggiunto i diritti.
Ma questa è un'esaltazione della violenza.
Se uno fa esaltazione della violenza, viene preso e portato in questura in un paese civile.
Però scusi, scusi dottoressa Bubba, abbia pazienza, però lei sta facendo in maniera un po' paracula
l'elogio della violenza.
Lei sta dicendo le immagini che abbiamo visto in piazza Bologna, in varie città in cui i poliziotti sono stati presi d'assalto, e le caserme
quelli sono dei criminali.
Allora, voi dalle vostre poltrone potete dire quello che volete, ma se quelle persone si sono sporcate le mani, se quelle persone ragazzi con tutto da perdere arrivano a sporcarsi le mani,
tutto
evidentemente sono arrabbiati, evidentemente sono malcontento,
va
ascoltato.
Scusami,
lei non ha ragioni di essere arrabbiato, ha una vita comodissima, non è una donna, non fa parte di una categoria marginalizzata. Di cosa stiamo parlando?
Guardi, scusi, io non lo so quali sono le categorie secondo lei di marginalizzate, solo che se uno tira un sasso nei confronti di un carabiniere non è che c'è
granché,
deve essere preso e condannato, punto e basta.
Io penso che la politica farebbe bene a decodificare questo malcontento e tradurlo in misure concrete.
C'è da schedare, non decodificare, c'è da schedare, è diverso.
Vabbè,
ma che bisogna schedare?
Mi può spiegare che differenza c'è tra uno stronzo che in una manifestazione propal dà un assalto ai poliziotti stronzo che dopo una partita di calcio dà l'assalto alla polizia? Sono due stronzi uguale, fine.
No, perché chi va ad abitare una piazza, un suolo pubblico, e lo fa in questo modo, in maniera violenta, è perché è arrabbiato.
Certo, è arrabbiato contro la polizia, è arrabbiato perché non ha un cazzo da fare, vuole solo ammazzare un poliziotto. Ci sono poliziotti.
Ti assicuro che non è così.
Scusi.
Non è divertente per nessuno.
Sì, come no, questi si divertono come pazzi a prendere d'assalto la polizia, non si preoccupi, si divertono come matti, altrimenti non lo farebbero. Non si preoccupi,
è
la loro unica occupazione.
Se lei fosse
un avvocato e va in tribunale a difendere così uno che tira delle pietre nei confronti dei carabinieri, le assicuro che questi verrebbero condannati a 20 anni. Spero che non vengano difesi da gente come lei.
Io non faccio l'avvocato. Meno male.
Musica, aspetti, resti lì. Allora, abbiamo con noi sicuramente dall'altra parte della barricata, ha sentito delle cose, stava ribollendo. Azzurra Barbuto, buonasera.
Buonasera
signora Barbuto.
Mamma mia, ma uno di normale, cioè da una parte c'è quella che fa l'elogio della violenza, dall'altra la Barbuto, ma un po' di paese reale, cazzo, gente normale, non c'è sta trasmissione.
Ma è normalissima, signora Barbuto, secondo me dice delle cose assolutamente ragionevoli che sono...
No, potrei fare delle osservazioni rispetto a quello che ho sentito poco fa.
Ecco,
sicuramente
la signora che è intervenuta, se devo urlare il nome, aspetta.
No, ma la Barbuto ha scritto un libro che
ne ho scritti più di uno.
È il mio sesto libro. Il maschio di razza il sesto libro. Troia.
Adesso ci arriviamo.
Allora, potrei dire
il sesto libro.
No, Giuseppe, se devo urlare evito.
Musica,
mi alzo, me ne vado.
Musica del maschio di razza bianca.
Adesso ci arriviamo. Stai zitto,
no, vorrei intervenire rispetto alle parole che ho udito prima.
Bellissime parole che ho udito.
No, ho udito.
Ascoltato, udito, certo, sì.
Sentito, udito.
Dimmi, 30 secondi con un flash.
No, è evidente che puoi chiudere il becco.
Dimmi, allora?
No, è evidente che la signora non conosce la vicenda, ma neanche il principio della presunzione di innocenza. Da per colpevoli assodati i carabinieri che sono semplicemente indagati, non sono neanche sotto processo.
Ma quella
lei
è una sua opinione.
Ancora, no, scusa, quella è diffamazione, chiamare assassini.
Quello non c'è dubbio.
Ecco, quindi mettiamo le cose al loro posto. Poi dice che bisogna parlare degli abusi sugli agenti di polizia, degli agenti di polizia, ma sugli agenti di polizia dobbiamo parlare degli abusi, perché
ci sono
60 agenti feriti in pochi giorni, noi siamo qui a parlare degli abusi della polizia. Quali? Peraltro, quelli che subiscono gli insulti sono proprio gli agenti di polizia e carabinieri. Ammazza, lo sbirro, sbirro merda e cose così, gli sputi addosso. Quindi dobbiamo parlare di questo tipo di violenza dilagante, crescente.
Scusi, lei ha detto violenze dilaganti, significa perché sono state prese poche manganellate.
Sì, purtroppo cioè? Secondo me il nostro problema non è la mancanza di tolleranza, è stata l'estrema tolleranza che abbiamo adottato troppo poco manganello. Sì, troppo, lo Stato a volte è troppo debole nei confronti di questi soggetti, tant'è vero che chi finisce in ospedale con i femori rotti, le spalle rotte, i polsi rotti, gli agenti di polizia.
Scusi, Bubba, lei lo sa quante persone sono state ferite nel 2024 tra gli agenti di polizia? L'ho detto all'inizio della trasmissione. 273 feriti, 273, esatto. Colpa della violenza rossa.
Il tema è che questi dati li hai, Giuseppe, i dati invece degli abusi di potere
non li hai
perché nessuno li raccoglie.
Ma ci faccia un esempio, ci dica qualche storia, qualche cronaca, noi vogliamo sentire parlare di fatti, non delle sue fantasie.
Non sono fantasie.
Sciorini fatti. No, sono attentissima.
No, non è attenta, ma più volte ha dimostrato con le sue opere di essere molto spesso
disattenta. Ho ascoltato in silenzio le sue sciocchezze, ora lei ascolta me.
Ha fatto bene, mi sembra allora, il minimo.
Allora, lei
mi sembra
ha detto
il minimo.
Che i carabinieri
magari
hanno usato delle...
un po' il pensiero.
I carabinieri ha detto che hanno usato delle parole. Le parole usate dai carabinieri in quell'audio, in quel video, non costituiscono il reato, innanzitutto. Le consiglio di studiare un pochino il diritto, il codice penale, di leggere la Costituzione, quel tipo di studi è nel mio lavoro di giornalista.
Un libro che si chiama
invece è in grado di scrivere, io ne ho scritti tanti.
Però scusi un attimo, lei ha detto prima che quelle parole dei carabinieri sono la prova schiacciante, ma
non
quelle parole
costituiscono il reato.
Quelle parole, al di là della questione reato o no, non c'è, quali sono le parole violente dei carabinieri? Scusi. Non ho capito. Quali sarebbero queste parole?
Non è caduto, stringilo, cavolo, non è caduto.
Quella
denota un'intenzionalità gravissima. Tu non devi puntare a far cadere un ragazzo.
E lei è il pubblico ministero che chiede a me se sono esperta. Io sono esperta di diritto, sì, è la mia specializzazione.
Però lascia perdere adesso.
La mia passione è il diritto.
Tenga la sua passione, la coltivi.
Legga
la Costituzione. Però scusi Bubba,
se uno dice stringilo, i carabinieri nelle conversazioni che usano nelle comunicazioni
in un momento di tensione,
ma che devono dire adesso? Non diciamo cazzate, secondo lei lo volevano ammazzare, scusi,
lo volevano far cadere. Giuseppe, mi pare evidente, ma è esplicitato dall'audio, infatti il ragazzo è caduto.
Giuseppe, bisogna chiarire un punto: non c'è stato lo speronamento, non è avvenuto, non c'è stato.
C'è stato un verbale della polizia locale, non c'è stato lo speronamento.
E questi due sostengono che c'è stato.
È interesse di tutti noi, scusate, gentile dottoressa, è interesse di tutti noi, almeno di me, giornalista e cittadino italiano, sapere come sono andate le cose. Quindi non avrei paura di un'inchiesta giudiziaria.
Ma infatti, nessuno ha paura dell'inchiesta giudiziaria.
Nei carabinieri lo chiederei. Dopodiché, la piccola notazione che voglio fare, la dottoressa Barbuto, abbiamo detto, ha scritto 6 opere. Stavo andando a fare una piccola verifica. Italo Calvino ne ha scritte 8. Cioè, quindi? Vuol dire che Italo Calvino. Ti dico io cosa vuol dire. Italo Calvino. Ne ha scritte 8, la signora
cazzo
Barbuto
vuol dire?
Ne ha scritte 6.
Quindi io non competo con Italo Calvino, io competo solo con me stessa. Non ho capito perché nominare Italo Calvino.
Mi sembra incredibile che la signora Barbuto, che per carità mi sta veramente simpaticissima.
Tu invece antipatico.
Se io un domani dovessi mettere su un circo,
una nuova famiglia.
Proprio un circo, il nuovo circo dei nuovi freak. Io sicuramente comprerei
non mi interessa.
E poi
la tua opinione è irrilevante.
Sicuramente sarebbe assieme al nano Rabbino, assieme a tutti al cane pardo, sarebbe una delle protagoniste. Mi fa tremare le vene ai polsi.
Non me ne frega un cavolo.
Calvino ha scritto 8 opere.
Quindi,
e la signora Barbuto addirittura
un libro?
6. E l'ultima opera della signora Barbuto è la difesa del maschio bianco.
Vorrei chiedere
l'arresto di chi ha pubblicato il libro.
Nessuno per
adesso.
Appunto. Nessuno.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto.
e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
David, amico mio, fratello mio, shalom, facciamoglieli pagare gli audio di La Sette a Cruciani. Facciamoglieli pagare gli audio dell'aria che tira a Cruciani, cazzo. Sta facendo metà trasmissione con la tua. Parenzo, combatti tigre!
Allora, Azzurra, Noemi Barbuto sta per pubblicare un libro. Sta per pubblicare un libro. Fermo, fermo, fermo. Che ha come titolo, Azzurra, scusami?
Difesa del maschio bianco. Di razza bianca. Ah. Difesa del maschio di razza bianca.
Fermo là. Allora. Non ha ancora trovato un editore, infatti.
Vabbè, vabbè, fermo.
Guarda, l'editore ha avuto delle proposte. Sto aspettando.
Vabbè. Sì, allora, tu una volta hai detto: voglio l'uomo forte demonizzato. Voglio l'uomo forte demonizzato dalla cultura.
Vabbè, è andato a pescare. Da...
Vabbè, voglio così. Mi hanno scritto: voglio l'uomo forte demonizzato dalla cultura progressista che lo vorrebbe gender fluid, ateo, arcobaleno, sì, eccetera, e che sia bianco, pensate, etero, possibilmente cristiano, e con il quale ripristinare il sano patriarcato occidentale.
Là, era una provocazione,
una roba nazistoide quasi.
Ma che
fascistoide,
era una provocazione però per rendere il senso, no? Io penso allora, perché il libro, la razza del mio libro,
il libro
qual
non
è?
C'è intanto, non c'è nessuna razza, nessun libro.
Allora,
c'è
la
una roba che lei ha scritto
parlare,
e che ancora
Parenzo
non è stata pubblicata.
Comunque sei invadente e invasivo. Fai un attimino zitto e calmo.
Cioè, esiste il patriarcato? No, adesso lascia perdere il libro.
Ma quale patriarcato? Il patriarcato in Italia c'è, quello islamico purtroppo importato, quello di importazione è imposto qui con la forza a comunque
quanto
le donne.
Mi dispiace.
Le donne islamiche.
Ha ragione.
E non sono purtroppo allora.
Scusi, il terzo bagno, lei lo farebbe il terzo bagno per il gender, il terzo bagno dedicato?
Assolutamente.
Signora Bubba, lei lo farebbe il terzo bagno?
Ma io non è che il tema secondo me non deve essere lei lo farebbe il terzo bagno, ma io dico, non vi siete stancati delle convenzioni che etichettano il mondo in base a categorie rigide?
Cioè, per cui
io
ritengo in che senso, scusi?
I bagni genderizzati sono un'invenzione di grande progresso e democrazia, oltre a una necessità per garantire dignità e sicurezza di tutti e tutte le persone.
Ma beh, sta dicendo che i bagni per il terzo, quarto, quinto, sesto bagno, per le tendenze sessuali, eccetera, sono una necessità della società?
Allora, io ti rispondo con una domanda: perché dovremmo costringere chi non si riconosce nel binarismo di genere a nascondersi o sentirsi ancora più emarginato?
I casi sono ognuno due.
Ognuno
ha il diritto di vivere, nessuno glielo vuole negare. Scusi,
la propria identità senza paura.
Bagno, sì. Mi scusi, cara, guarda, se uno deve andare al bagno, va al bagno e non si sente emarginato. L'altro giorno mi trovavo in autostrada e me ne fotto del bagno, cioè
ma
sono
non
corso
puoi
a
sapere.
Bagno.
Esatto. Tu perché tu ti riconosci nel binarismo di genere? Chi non si riconosce vive
mi riconosco nel cesso che trovo perché avevo la prostata.
No, nel binarismo di genere,
e non c'è nessun binarismo di genere.
Questo
sono andato al bagno dove c'era quello che ho trovato.
Sì, però sì,
perché tu non hai disagi, tu non hai un
però,
passato,
scusi,
un pregresso di emarginazione.
Io ho molti disagi
questo.
Quando passo due ore e mezza qua ad ascoltare queste stronzate.
Questo.
Sono pieno di disagi.
Però
pieno.
Scusi, signora Bubba.
Infatti sei disagiato.
È un atto di giustizia, non è una concessione.
Però scusi, signora Bubba.
E quindi che male vi fa?
Però signora Bubba, scusi un attimo, se io i casi secondo me dovrebbero essere due. Se uno è munito di una cosa che si chiama pisello, uccello, se è ancora possibile averlo, questa
bene.
Cosa qua. Bene, lo chiami come le pare. Non so se lei, diciamo, come dire, sia della partita, non credo, perché è una donna. Se uno va nel bagno dove c'è scritto uomo, e non è che la cosa provoca disagio, non credo che uno è disagiato per il fatto di avere.
Ma non a noi, non a
aspetta,
noi.
Aspetta,
non
se, a uno, noi. Se invece uno ha una cosa che si chiama figa, in maniera molto chiara, lo dico in maniera molto evidente, uno va nel bagno dove c'è scritto donna. Se uno poi si sente un'altra cosa, va sempre nel posto dove che è deputato all'organo sessuale che ha. Cioè,
se invece c'è un bagno dedicato a questa persona, che fastidio dà? È come la cheva, lo stesso discorso della cheva.
Sì, ma non è questione, ma scusi un attimo, non è che dà fastidio, è che è impossibile realizzare terzi bagni ovunque perché non ci stanno i sordi, non è una priorità.
Senti, devo fare da alzata di mano qua per intervenire.
Aspetta, adesso ti faccio intervenire.
Siamo all'università.
Dimmi, dimmi che c'è, intervenire.
No, devo dire che a me interessa che il cesto sia pulito. Infatti, a volte vado in quello degli uomini perché lo trovo più pulito e più igienico.
No,
anche se sono donna.
Questo
no, guarda, te lo garantisco.
Bubba, no, risposta no, di Bubba, no. Risposta
no,
di Bubba.
No, io dicevo che è esattamente lo stesso discorso della dell'asciugante. La lingua è uno strumento di potere e chi con la lingua non riflette la realtà coppia un atto di violenza.
Oh,
cioè, sono piccoli gesti,
scusi,
come il bagno, ma per chi vive l'oppressione ogni giorno è una rivendicazione necessaria, ma a noi che ci costa?
Scusi un attimo, la Shoah è uno stupro della lingua italiana. È lo stupro della lingua italiana.
No, ma il linguaggio può evolvere, non è perché avete paura del linguaggio che evolve?
Scusi, perché non si deve, perché non si deve dire tutti e si deve dire tut magari? Cioè, perché non si deve dire studenti e invece vogliono mettere corpo studentesco perché studenti è solo maschile? Ma che cazzo ce ne frega a noi di queste cose? Che cazzo ce ne frega a noi?
Ma per chi vive questa oppressione e marginalizzazione ogni giorno, visto che l'omofobia è dilagante,
sì,
presente in ogni angolo della società, istituzioni, scuole, famiglie, questo può essere un atto di rivendicazione,
atto
può
di rivendicazione.
Campare meglio.
Vabbè,
una persona,
scusi un attimo, lei mi ricorda, lei mi sta molto simpatica perché combatte, perché non ha il coraggio di dire anche secondo me le peggiori puttanate, però io mi ricordo di Bubba solo per una cosa, che era un famoso telecronista degli anni 80, il mitico
io
Giorgio Bubba,
la ragazza di Bube,
bel libro quello, sì,
allora
sì.
Mi ricordo il grandissimo Giorgio Bubba, La Spezia, 23 luglio 1936, Genova, 5 aprile 2018, che è stato un grande protagonista di Novantesimo Minuto. Io mi ricordo con grandissimo amore, con grandissimo affetto di Giorgio Bubba. La ringrazio e l'aspetto presto. Arrivederci, grazie.
Grazie.
Alessandro Torino, vai Alessandro, dimmi. Alessandro, dimmi.
Ani, ciao.
Dimmi.
Ascolta.
Dimmi.
Ascolta, martedì scorso, Torino centro, via Roma. Angolo via Gramsci, pieno salotto di Torino,
sì.
Mi volto, c'è un amico di Parenzo, Negraccio, che sta defecando.
No, Negraccio non c'è.
Perché
Negraccio? Adesso non questo è Negraccio,
sta defecando in mezzo. Passano due ragazze,
no, è proprio razzista,
si mettono a gridare. No. Io gli dico questo, ma che cazzo fai?
No, calma. Perché hai utilizzato? Potevi dire semplicemente c'era una persona di colore, oppure
perché
nero, oppure anche negro, oppure anche negro. Va benissimo che stava defecando. Che bisogno c'è di dire negraccio? Che bisogno c'è di dire negraccio?
Perché è un razzista.
Hanno rotto il cazzo.
No, lo voglio capire, Io voglio sempre capire che cosa c'è nella testa.
Da capire, è semplice.
Non ne possiamo più. Scusi, lei è fascista, Alessandro, lei si dichiara fascista.
Ma è un razzista.
Oggi Piazza San Carlo, monumento al centro, Rami. Ma perché?
Ma questa è una manifestazione di libertà, libertà di espressione.
Ma
anche
che manifestano, che gliene frega.
Ma perché devi scrivere Rami sul monumento?
No, quello non va scritto.
È giusto picchiare i poliziotti.
Alessandro, scusami. Allora, scrivere, imbrattare, scusa un attimo, imbrattare un monumento è una follia e deve essere punito. Invece oggi purtroppo questa sensibilità non c'è.
Fammi finire il concetto.
No, non c'è nessun concetto.
Questo, che la vera, quando uno imbratta un monumento, quando uno imbratta un monumento fa un atto, esatto, è un vandalismo.
Ah,
anziché
siete
condannarlo
ogni tanto con la dottoressa Barbuto.
Ma ti dico di più, ogni tanto, ma certamente ti dico di più, come punizione, ad esempio, non andrebbe arrestato, andrebbe mandato i domiciliari a leggere tutte le opere della Barbuto. Cioè, io credo che una persona che vandalizza un monumento come
sarebbe
punizione, non deve, esatto. Sei mesi ai domiciliari a leggere le sei opere della Barbuto.
Barbuto,
è una punizione pazzesca.
La città ormai è in mano agli immigrati.
Esatto.
L'Islam ci sta invadendo.
Non ci sta invadendo.
È già accaduto, dice lei.
Ma ricordiamo la piazza del Duomo la notte di Capodanno.
Cioè, lei è preoccupata dall'Islam? È molto preoccupata dall'Islam.
Allora, è una cosa oggettiva.
Allora,
quando si tratta di essere islamofobici o altro.
Lei è islamofobico? No, perché qualcuno dice che lei è islamofobica. Lei ha paura dell'Islam, però. Ha paura dell'Islam radicale.
Allora, è una realtà. Si tratta di guardare, osservare la realtà. Purtroppo è un problema effettivo in Europa, in tutto il mondo occidentale.
Cioè, lei ha paura di girare per Milano?
Ragazzi, in 20 giorni abbiamo avuto 20 morti per terrorismo, ragazzi. In 10 giorni, due al giorno, gli ultimi 10 giorni di dicembre, tra Stati Uniti ed Europa. Ma sei sintonizzato sulla cronaca? Quello che è successo in Germania, quello che è successo a New Orleans? Ma scusa, ma sei giornalista, ti occupi di cronaca? Ho fatto il calcolo, in 10 giorni abbiamo avuto 20 morti per terrorismo islamico, atti di terrore veri e propri.
Però scusi un attimo, e qualcuno invece dice che c'è un problema autoritario, per esempio Marinelli, no? L'attore Marinelli, che si è vergognato ad aver interpretato, si è sentito molto a disagio nell'aver interpretato il ruolo di Mussolini.
Ma allora perché l'ha fatto? Io se mi sento a disagio nello scrivere un libro, non lo scrivo, non è nelle mie corde, ragazzi. Invece di fare vittimismo, ha incassato il cachet, che stia zitto.
La ringrazio, grazie di essere venuta qua.
Parliamo di un libro che non sarà pubblicato, però
lo
non
dici
è prevista
tu,
pubblicazione.
Caro.
Arrivederci, grazie. Allora, Carmelo da Catania, stiamo entrando in una parte caldissima della trasmissione, in una parte molto calda della trasmissione, non che fino adesso diciamo ci siamo scambiati rose e fiori.
Linea on, Pantene, pronto?
No, non ho capito come linea on, Santene, che vuol dire Carmelo? Non ho capito.
Pantene sei tu, però ci mi stavo pisciando addosso, quindi andiamo velocissimo.
Dimmi.
Anno Domini 2023. Sì. Un anno che guardo la zanzara a causa di quello che mi ha fatto fare la chiamata, perché ho perso la scommessa.
Dimmi.
Abbiamo il tuo momento quality time, ci sei tu, un attore porno.
No, ma Carmelo, però fammi capire quello che stai dicendo, perché altrimenti non afferro, dai, dimmi.
Scusami, mi sto pisciando addosso.
Ti stai pisciando addosso, che ti devo fare io? Vai, finisci la tua menzione e poi intervieni, ma che cazzo vuoi che ti dica io se ti stai pisciando addosso?
Ma
hai rotto i coglioni, Ben da Messina, vai, forza, Ben, dimmi.
Allora, Cruciani, ti voglio dire una cosa.
Dimmi.
Per l'ebreo accanto ce l'hai sempre, non è un ebreo.
Ben, il signore in questione non è ebreo, razzista, si chiama David di nome e Parenzo di cognome, poi è anche ebreo
lì a fianco.
Secondo me lui è un ebreo,
ma perché? Che c'entra? Cosa c'entra?
Perché non è a favore nemmeno agli ebrei.
Vabbè, ma questa è la tua idea, d'accordo? Non è a favore agli ebrei, nemmeno agli ebrei, Ben. Ma per quale motivo? Spiegami.
Non lo so, perché non difende gli ebrei. Stato un attentato alla sinagoga e non ha...
No, guardi che lei sta sbagliando indirizzo, credo. Lei credo che stia sbagliando indirizzo. A lui vuole dire... Tu le vuole dire... Non hai attaccato abbastanza i manifestanti di Bologna che hanno imbrattato la sinagoga di Bologna.
Scherziamo? Delinquenti. Ma non sto zitto per dire, sono dei delinquenti che per fortuna la questura prontamente sta già individuando.
Fermo là.
La zanzara. I'm a
vampire. How'd you find her? Cruciani, ma quanto sei stronzo? Ah, bisogna cambiare le regole per la polizia, hai detto. Oh, ma io sono d'accordo, io posso essere anche d'accordo, ma ricordami una cosa. Chi è che dovrebbe cambiare le regole? Il governo? E chi c'è al governo? E chi c'è? C'è il PD? No! C'è il Movimento 5 Stelle? No, dattara. Ma vai a fare in culo, vai.
Parenzo, col cavolo che io pago assicurazione, bollo, tagliando. Ma chi me lo fa fare? Tanto posso tirare dritto che non mi devono neanche fermare. Cazzo me ne frega, io non pago più niente. Ciao, Parenzo!
Beh, c'è grande rabbia, caro David. Molta rabbia popolare. Domenico da Novara, poi accanto
è già andata via la dottoressa Barbuto.
Sì, è già andata via. È stata quello
non
che
aveva altro da dire.
No,
non
è stata qui quello dire. Che il tempo Giuseppe. Che doveva stare. Il tempo che doveva
non
stare.
Non aveva altro da dire.
Cruciani.
Sì, ho capito. Adesso non mi mandate in onda queste frasi della Barbuto.
Non aveva altro da dire. Giuseppe.
Domenico da Novara.
Giuseppe.
Vai. Dimmi Domenico.
Sei una merda, Parenzo. Sei un uomo di merda.
Buonasera. Intanto grazie per aver chiamato.
Buonasera.
Buonasera, cosa devo dire?
Spiegami, perché ce l'hai sempre
con le forze dell'ordine. In quale altra trasmissione uno si fa dire scusa,
perché
qual è
ce l'hai sempre
dico,
con le forze dell'ordine? Qual è
no,
il tuo
tutt'altro.
Problema?
Non posso avercela con le forze dell'ordine. Mio nonno è stato questore di Cremona.
Appunto,
non posso avercela con la polizia. Anzi,
no, ce l'hai, ce l'hai. Qual è il tuo problema?
Tutt'altro.
Spiegacelo.
Ma tutt'altro.
Beh, adesso ce l'hai con le forze dell'ordine. Mi sembra che hai un pregiudizio nei confronti dell'ordine. Questo lo possiamo dire, dai.
Tutto, detto, no, ma tutt'altro.
Cosa vuoi, che
assolutamente no. Anzi,
col
capo della polizia attuale, l'ex capo della polizia, hanno un uso sapiente.
L'ex capo della polizia è il servetto del tuo amico Sala. Quindi un politico.
Ma vabbè, io non userei la parola servetto. Mi auguro che ascolti e che la porti in tribunale.
No,
perché lei usa dei termini.
Ma lasciamo perdere i tribunali, dai, lasciamo perdere i tribunali.
Ma non sono i tribunali, sa dire, non è che sa dire altro. Tribunali o gabinetto o
storico. Domenico, tu hai esordito la telefonata dicendo sei una merda, Parenzo, anche tu non sei, diciamo, non sei.
E io l'ho ringraziata.
Vuole delegittimare le forze dell'ordine, cos'è?
Non delegittimo proprio niente, cos'è? Io non delegittimo proprio nulla, anzi ho detto che molto spesso la polizia esegue e ha un controllo della piazza perfetto. Dico che quando alle volte ci sono delle cose che
quale perfetto, che sono impossibili,
che sono carne da macello,
carne da
macello per i tuoi amichetti, non possono reagire,
ha ragione Domenico, dai, ha ragione Domenico.
Ma hai visto una manifestazione dal vivo? Sei sempre seduto sul
lei che fa di mestiere, Domenico? Che fa di mestiere?
Io di mestiere faccio il montatore di gru. Quelle gru giganti che vedi a Milano, io sono uno di quelle che va
montatore di gru. Montatore di gru. Grazie, vabbè. Domenico. Ciao. Allora, abbiamo qui accanto a me una ricercatrice numerologa che si chiama Anxi Paia, non so se è il suo vero nome.
Sì,
no,
sì, è proprio il mio nome.
È il tuo nome, Anxi Paia, la quale è convinta da studi che ha fatto, lei però non fa questo mestiere, diciamo, non fa la ricercatrice, fa un altro mestiere, è convinta che la Terra sia piatta. Che la Terra, come si è convinta che la Terra è piatta?
Nulla di nuovo, dai.
Perché noi abbiamo discusso a lungo con vari terrapiattisti, lei che prove ha della Terra piatta?
Allora, partiamo dal presupposto che io vado nell'antico.
In che senso va nell'antico, scusi?
Nella conoscenza degli antichi. In qualche modo noi abbiamo questa convinzione che
Sia tonda.
No, che gli antichi siano comunque civiltà primitive, senza e abbiamo tantissimi segni di antichi qui in terra anche di milioni di anni fa.
Vabbè, ma ho capito, ma che c'entro gli antichi con la terra?
C'entra con la storia che ci raccontano a scuola, ok? Cioè? Perché a scuola tu credi ti raccontano della teoria dell'evoluzione di Darwin, che noi eravamo scimmie, i nostri antenati scimmie. Per me non è vero,
non è vero.
Assolutamente no.
Darwin
la civiltà
ha sbagliato
Darwin, ed era
arriva questa che
parte della massoneria comunque.
Darwin era parte della massoneria. Dunque che c'entra che era parte della massoneria?
Quindi se
la storia te l'ha insegnata la massoneria, questo vuoi dire?
Aspetta un secondo, se prendiamo questo, partiamo da questo presupposto che i nostri antenati non eravamo scimmie,
che
che c'erano delle
qualcuno
civiltà molto più intelligenti, c'erano delle c'erano civiltà molte ma molto più intelligenti.
Qualcuno è ancora scimmia.
E allora
se guardiamo le cosmologie antiche, tutte hanno la terra piatta con la cupola.
Sì, poi a un certo punto è arrivato Galileo Galilei, però.
Che anche lui faceva parte della massoneria.
Ma che c'entra? Non è un crimine, cioè, che faceva parte della massoneria.
Ho capito, ma se la massoneria ha voluto che le persone credessero alla terra palla.
Ma perché? Perché?
Perché ci sono tante motivazioni.
Ma perché la massoneria avrebbe dovuto convincere il mondo, appunto, ha portato il mondo a credere che la terra sia tonda, o sia la terra palla, come dice?
La terra palla, sì.
La terra palla, perché?
Perché è quello che se tu credi che sei in una palla, non stai credendo il vero, non sai il vero.
Sì, ma perché uno dovrebbe imporre questa cosa qua, per questa teoria?
Perché è un disastro, anche la scuola dell'obbligo.
Ci arrivavamo dopo con l'epoca del Caliugo.
Un disastro.
Io volevo spiegare partendo con la terra piatta.
Sì, però mi spieghi, perché uno dovrebbe avere interesse ad imporre la teoria della terra piatta?
Ci sono tantissimi interessi.
Cioè, se uno è convinto che la terra sia tonda, nasconde degli interessi.
Sì.
Tipo che tipo di interessi?
Tipo che se uno crede, è convinto della terra tonda, non può evolvere spiritualmente anche.
Non può evolvere
perché? No, non può evolvere perché la Terra
una grandissima dottoressa dermatologa.
La Terra globo.
Una grandissima dottoressa dermatologa.
Aspetta un attimo.
una dottoressa laureata in medicina mi scrive: gli chiedi a questa quanto ha preso alle scuole medie, al liceo, alle elementari, perché sicuramente si è risvegliata recentemente.
Sì, va bene.
Cioè lei ha dormito tutti questi anni, ha ragione, certo. La dottoressa.
Però,
di cui non posso
al di là di questo, lei è convinta che la terra tonda sia un'imposizione da parte della massoneria per nascondere chissà
in generale,
che cosa,
la massoneria
interesse.
È una parte, in generale dell'elite
è una,
okay.
È una
parte
svalvolata.
Sì. Però scusate, ma la terra e quali sono invece le prove oggi della terra piatta?
La nostra
nessuna.
Percezione visiva, ad esempio.
Per esempio?
Per esempio, vedi mamma qualche mia. Curvatura?
Vedono.
Per esempio?
Ma capito, che
non c'è nessuna curvatura.
Ma che vuol dire? Non
poi abbiamo il sole. Abbiamo il sole, un'altra prova.
Però scusi, abbia pazienza. Com'è possibile dire non vedo curvature? Per forza che non le vedi le curvature. Non la puoi vedere la curva.
La rotazione terrestre, mai sentito parlare della rotazione terrestre?
In che senso non si può vedere la curva? Se una terra è a palla, prima o poi una curvatura bisognerebbe vederla.
Perché sono decine di migliaia di chilometri, non si può vedere la curvatura. Se si vedesse la curvatura,
nei piani di ingegneria in cui costruiscono ferrovie, in cui fanno tutti i calcoli matematici, tutto si basa su terra piatta.
No, per scusi un attimo, lei mi sta dicendo una cosa, che siccome noi non vediamo le curvature, questa sarebbe
non
la sua
esiste, ma non era anche quella, anche l'acqua, immaginare che l'acqua sia attaccata alla palla, cioè se tu prendi una palla, metti l'acqua qui, non si attacca a niente.
E invece l'acqua deve esserci per forza, deve essere per forza.
È un piano enorme.
Non so, l'acqua deve essere per forza su un piano,
no,
perché altrimenti se la terra fosse tonda, diciamo, l'acqua cadrebbe. Quale sarebbe?
Scusa, come fa a stare l'acqua testa in giù? Cioè, cade.
Come l'acqua testa in giù?
Allora, se noi abbiamo un globo, l'acqua sta attaccata, no?
Sì.
Ma com'è possibile?
Cosa sta attaccata?
Cosa sta attaccata, scusi?
Alla terra.
Nuvole,
non è sta attaccata.
Ma come la terra?
Scusa.
Disperato. Perché piangi? Perché piangi?
Allora, io capisco, ma quale scuola? Ma quale scuola? Ma voi credete veramente che le civiltà antiche erano dei primitivi, dei cavernicoli?
Che dicevano queste civiltà?
Ma scusa, ma ci sono tantissimi segni di antichità.
Sì, ma poi ci siamo evoluti dopo quella.
Ma ci siamo evoluti cosa? Cosa si è evoluto?
Le scoperte scientifiche.
Lei si è iniettata il vaccino?
No.
E perché non l'ha fatto?
Questo
perché va contro alle mie.
Ottimo.
È andata contro la mia libertà personale.
Ma non vada, sì, d'accordo, ma c'è un altro motivo.
Se lei si dovesse sentire male, non vada a pronto soccorso, però sicuri con le erbe a casa o con la terra piatta.
Ma infatti, guarda.
Non usi le strutture pubbliche per favore.
L'ospedale, scusate, vi sembra una cosa bella da finirci? È bello andare in ospedale?
No, quello no.
Allora scusa, si passa tutto. L'ospedale vai e te ti curi gli effetti, ma nessuno che cura le cause. Da dove viene il tuo male?
E da dove viene? Da dove viene? Quando uno ha un tumore,
uno lo deve scoprire.
Quando uno ha un tumore, da dove viene?
Ci sarà sicuramente una causa interna.
Una causa. Sì, ma se uno c'ha un tumore, purtroppo c'ha un tumore, va all'ospedale, che cosa deve fare?
Sì, ovvio,
un medico all'ospedale a farsi curare. Se lei c'ha male al cuore, che fa?
Non sto dicendo non bisogna andare all'ospedale, sto dicendo che si curano più gli effetti che andare a cercare una causa.
Le cause, okay? Sì, le cause. Scusi un attimo, lei crede nel fatto che l'uomo è andato sulla Luna?
Assolutamente no.
No,
assolutamente no.
Infatti, ma certo.
E come mai ci hanno raccontato questa puttanata?
Me lo chiedo anch'io.
No, sempre. Ci dia una risposta, dato che lei non
è sempre per affermare ancora di più la Terra che sia.
Quali sono le prove che non siamo andati sulla Luna?
Allora, se mi facevi fare un attimo quello della massoneria,
la
simbologia massonica.
Ma che c'entra con la Luna?
C'entra tantissimo, perché nella simbologia massonica, noi qui al centro abbiamo proprio un compasso.
Oh, che bello.
Questo compasso è il simbolo della terra piatta, perché tu non metti un compasso, il punto al centro e fai il giro.
E allora?
E infatti si riferisce, come vedete,
quanto tempo libero ha questa gente,
ma scusi, che c'è?
Polo nord
è al contrario, se il simbolo della massoneria è la terra piatta, allora la massoneria vuole la terra.
No, è compasso.
Il compasso significa che se il compasso significa la terra, mi sto confondendo, scusi, non ho capito un cazzo. La massoneria cosa vuole sta massoneria? Cosa vuole sta massoneria? Ma soprattutto chi è sta massoneria? Chi sono?
È il Kali Yug, siamo nel Kali Yug.
Non ho mai sentito che è il Kali Yug.
Possiamo parlare del Kali Yug per riassumere, perché io non mi volevo concentrare sulla massoneria.
Ma chi è il Kali Yug?
Il Kali Yug è l'epoca che noi abbiamo vissuto.
Kali Yug. Poi soprattutto questa qua beccasse almeno un congiuntivo, cazzo.
Ma questo non c'è
anche la lingua.
Ma qual è il tuo problema, Parenzo? Scusami.
Però scusi un attimo,
ma non becca neanche un congiuntivo.
Le faccio una domanda, scusi un attimo. È una domanda classica che faccio. Queste elite sono anche sataniste?
Sì.
Ma guarda, io le riunisco tutte in un insieme, massoneria, illuminati, sono tutte
illuminati, massoneria, certo.
Sono tutti insieme,
satanisti,
sono tutti insieme e lavorano per il Cali, l'anticristo.
Lavorano per... ma chi sarebbero i protagonisti? Si hanno ogni tanto dei nomi e dei cognomi, dei nomi e cognomi.
Allora, se guardiamo quella cosa della Terra, se guardiamo la cosa della Terra globo, Newton ad esempio, Newton che è stato,
ma Newton non c'è più adesso, chi è che comanda?
Non c'è più, però è stato lui ad affermare la teoria della gravità.
Sì, d'accordo. Okay. Stiamo confondendo le cose. Chi sono questi qua di oggi, dell'elite? Chi sono? Si può sapere chi sono?
Ma è così importante avere i nomi?
Ma per forza, se uno dice che ci sono delle persone che ci stanno imponendo...
basta guardare chi ha più potere influenzare.
Per esempio, il professor, mio amico professor Bassetti, no? Lei conosce il professor Matteo Bassetti, che era uno di quelli che bravissimo, molto a favore dei vaccini, eccetera. Secondo lei fa parte di questa cricca, di questa elite?
Può essere, sì.
Può essere. Il professor Burioni, professor Burioni.
Ma scusa, secondo te io sono andata a vedere tutti
Bill Gates
assolutamente, assolutamente. Cioè, nel senso, dai.
Cioè, che ne so, Soros, Elon Musk. Un po' meno, diciamo.
A parte proprio
Trump.
Allora, cioè, per me tutti quelli che sono al governo, che sono comunque hanno potere influenzale, di potere influenzare.
Ma per forza, stanno al governo, influenzano, per forza.
Ho capito, però
chi cazzo ci deve stare al governo? Gente che non influenza. Come cazzo fai? Se stai al governo, influenza.
Ho capito, però influenza sulle cose vere, non su cose raccontate.
La saluto, arrivederci.
Questi sono i momenti in cui uno ha nostalgia della barbuto.
La zanzara.
Mamma mia, Parenzo, intervisti il falconiere della Lazio, lo fai sbroccare sul saluto fascista, giustamente, e lui il giorno dopo licenziato. Grande cazzo.
Matteo da Milano, vai, aspetta un attimo.
Pronto?
Gabriele? Sono Cruciani.
Madonna, che casino che hai fatto.
Lo so, siamo qui alla radio, però posso dirti una cosa, io ti difendo a spada tratta. Cioè, scusami, dopo tanti anni tu non hai fatto un cazzo e sei accusato di essere uno di quelli che crea un problema alla società. Mi pare una cosa assurda, o no?
Ma scusa, sono in diretta?
Sì.
Ma guarda, sinceramente io cado dalle nuvole, perché ieri quando abbiamo fatto quell'intervista, tu sai che era registrata, io ero uscito dalla sala operatoria, non sapevo niente della foto del pene, perché poi noi siamo andati
L'hai saputo sul momento?
No, non avevo capito, perché poi al telefono io non avevo capito che lui aveva fatto la foto al pene. E quindi
vabbè, ma quello che c'entra, mica è colpa tua se ha fatto la foto al pene, scusami.
No, io questo, però io da questo mi dissocio, perché assolutamente io non gli ho detto fare una foto al pene. Assolutamente.
Ma quello è giusto.
Secondo me,
ma quello
è una cosa sbagliatissima.
Ho capito, ma questo allora, è un medico, un chirurgo, un professionista, ha ragione.
Ma secondo me, qual è la spiegazione? Che lui ha fatto questa cosa siccome lui ha avuto un problema suo di salute, poi ha fatto un'anestesia, poi stava facendo dei farmaci antibiotici che servono per coprire il rischio di avere delle infezioni molto forti, era probabilmente dissociato, nel senso che lui non ci stava con la testa.
Non era in sé.
Però al di là di questo, Gabriele, scusami, al di là di questo, lui ha fatto quella foto e l'ha rivendicata. Adesso, al di là del fatto che fosse in qualche modo stordito dai farmaci, non era in sé, come dici tu adesso, al di là di questo, tu che c'entri? Cioè, lui dice, Lotito ha detto, sono 67 anni che non salto una messa, ho un comportamento irreprensibile sotto tutti i punti di vista, faccio battaglie di cambiamento e moralizzazione e tutti comporti in quella maniera, questo stava con noi da 15 anni, io nel giro di un'ora l'ho sollevato dall'incarico perché non guardo in faccia a nessuno, anche il chirurgo, la velocità della luce l'ho licenziato. Ora, questo oggettivamente...
Scusami, a parte queste cose me le dite voi, perché a me non mi è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.
In che senso?
Lo dite voi? Io non ho ricevuto niente, nessuna comunicazione, non mi ha chiamato nessuno per dirmi questa cosa. Quindi...
No, però comunque ufficialmente l'ha comunicato la Lazio, ti ha sollevato dall'incarico dello staff medico della Lazio, l'incarico che avevi, questo sicuro, cioè l'ha comunicato a tutti, Urbi e Torbi, non te l'ha detto personalmente
a lui
nessuno.
Non è arrivato.
No, io sinceramente, ecco, me lo stai dicendo tu e poi l'ho letto sui vari social.
Ma sei incazzato e mortificato o no?
No, assolutamente no, perché io ho fatto il mio lavoro, io faccio questo e non me ne vergogno. Io no, do certo. benessere alle persone che mi chiedono di risolvere un problema. Tra l'altro, la cosa importante, perché probabilmente qualcuno mi contesta il fatto di non aver avvertito prima che avremmo fatto questa cosa, ma non dovevo essere io sono un medico, io ho il segreto professionale, cioè se viene Cruciani da me, io non è che vado dal direttore di Radio 24 e gli dico guarda...
Si sta mettendo la pompetta, sì, certo.
No, perché Cruciani mi dice scusa, ma tu chi come ti sei permesso, chi te l'ha detto?
C'è quindi la privacy, sì, ovvio.
Ho fatto il mio... L'ho fatto benissimo.
Scusa, tu non hai messo in difficoltà. Scusami, tu non hai. Ecco, diciamo una cosa molto chiara, perché di fronte al fatto che tu passi per uno licenziato dalla Lazio, come è stato ufficialmente comunicato.
Ma io non sono licenziato perché non sono assunto, quindi non posso essere.
No, licenziato nel senso che ti ha revocato l'incarico di consulente. Di fronte a questo, sì. con l'accusa di avere messo in difficoltà, di avere compromesso l'immagine della Lazio, questo bisogna che tu risponda al presidente da questo punto di vista.
Ma io guarda, ti dico, sono dispiaciutissimo perché prima di tutto io sono laziale e quindi a me qualsiasi cosa che vada contro la Lazio mi dispiace. La seconda perché stimo tantissimo Lotito come persona, come manager e come presidente.
Però ti fanno passare come uno che ha messo in difficoltà la Lazio dal punto di vista dell'immagine.
Ma credo che tante cose poi alla fine sono degli atti dovuti di fronte anche alla stampa.
Cioè incassi e basta.
Ma sai che devo fare, scusami, io ho fatto il mio, sono tranquillo con la coscienza, ho operato un paziente benissimo perché già sta in piena forma.
Ma infatti fai appello alla tua professionalità, cioè che non c'entri niente, la scelta è del paziente di fotografarsi il suo pene.
Ma questo io l'ho detto, l'ho ribadito e quindi che devo fare?
Possiamo dire anche una cosa in più.
Lui dice è revocato il tesseramento, ha detto, è stato licenziato subito.
Meglio mostrare un pene che fare il saluto romano, però questo lo possiamo anche dire.
Questo non c'è dubbio, questo
ma sì, certo, questo non c'è dubbio, però non ritorniamo su quella cosa perché non c'entra niente poi in questo contesto.
No, ma questa è una battuta, chiaramente.
L'ha fatto. Sì, però voi l'avete un po' provocato ieri.
Vabbè, per forza, amico mio.
Ma io dov'era il dottor, l'amico Lotito? Perché anch'io lo considero un amico fraterno.
Sì, cioè, però a me interessa più un'altra cosa, scusami Davide, mi interessa più il fatto che Gabriele Antonini, che è un nostro amico, che è un professionista con i fiocchi, che fa le protesi peniene, un sacco di gente.
Tutti noi potremmo avere bisogno tra
viene cacciato.
Viene
cacciato, scusa, ma Gabriele, andiamo ai fatti. Tu sei stato cacciato in maniera pubblicamente, magari non lo sapevi che eri in sala operatoria, sei stato cacciato pubblicamente dalla Lazio dicendo l'ho cacciato subito perché non ci si può comportare in questo modo, si è fatto pubblicità.
Beh, che io mi sia fatto pubblicità questo non è vero, anche perché io non ho bisogno di pubblicità perché non so veramente a chi dare i resti, come si dice a Roma, ma non è quello. Io capisco il presidente Lotito, lui ha avuto l'hanno messo un po' sotto pressione queste due giornate, cioè,
ma che c'entri tu?
Ma d'altro canto lì c'era una persona che ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare e purtroppo l'ha fatta, poi non so perché forse era disorientato.
Si è fatto pubblicità,
come ho detto.
Si è fatto pubblicità, così ha detto, si è fatto pubblicità.
Poi alla fine io non volevo farmi pubblicità, me l'hanno fatta 100 volte di più di pubblicità. Cioè, perché
cercava pubblicità, così ha detto Lotito su di te, cercava pubblicità.
Ho letto un articolo del New York Times con mio nome, cioè io non volevo nessuna pubblicità e me l'hanno fatta 100 volte di più. Però,
essere accusati di avere creato un danno d'immagine alla società, perché questo ha detto il presidente, è gravissimo.
Se fare il proprio dovere, se rispondere alle esigenze di un paziente che ti chiede aiuto, se curarlo è una condanna che mi devono fare, me la facessi.
Ma tu torneresti se Lotito ti richiamasse, torneresti?
Ma io sono laziale fino al midollo,
fracico, come si dice, fracico. Ciao Gabriele, mi raccomando, ciao
a voi.
Allora, abbiamo tolto qualche minuto alla Queen Nesia. Buonasera signora Queen, mi scusi di questa piccolo furto che le abbiamo fatto, ma rimedieremo naturalmente. Lei è una mistress, ha 37 anni ed è accompagnata da un nostro abituale ospite ormai nelle ultime puntate, che si chiama il Coglionazzo. Buonasera dottor
Coglionazzo. Buonasera a lei. Apparenza
mi sembra anche scazzato questa sera lei, come mai, è stanco? Che
ma
ha?
No, sono senza la mia padrona, ma sono qui con la mia ex padrona,
la sua ex padrona, che è stato lei ad accompagnarla qua, giusto? È stato qui ad accompagnarla. È vero che lei è una mistress a tutti gli effetti. Giacometti, insomma, fa diverse pratiche, le solite pratiche che sappiamo, insomma, di sottomissione, e tra cui anche le simulazioni di rapimento. Questo mi attrae. Che cos'è una simulazione di rapimento, Quinn?
La simulazione di rapimento si crea un gioco, una specie di gioco di ruolo. Sì. Non è proprio lo stesso. Si fissano tre punti fondamentali. Perché? L'arrivo, il rapimento vale. Poi dopo lo scatto. Cioè, nel senso, quando finisce tutta la pratica.
Sì, quando finisce tutta la pratica, lo scatto, che cos'è lo scatto?
Lo scatto è quel punto dove puoi andare di più, nel senso, puoi... puoi spingerti nel senso di più a fare qualsiasi cosa.
A fare qualsiasi cosa.
Però, a premessa, quando faccio queste cose, io ho tipo un colloquio preventivo.
Beh,
con
sì,
tutti
c'è, c'è un accordo, naturalmente.
Un colloquio.
Scusi, Quinn, cioè, lei è cattiva di suo oppure è diventata cattiva? Cioè, è nata cattiva, è cresciuta? Cioè, cosa l'ha resa così cattiva nei confronti dei suoi schiavi, consenzienti, naturalmente?
Sono cattiva solo nel mio lavoro.
È solo nel suo lavoro, invece in privato non è cattiva.
No.
Ma è vero che lei ha partecipato una volta a una tratta degli schiavi?
Esatto.
Ma che cos'è la tratta degli schiavi? Questa è la tratta degli schiavi, era nell'Ottocento la tratta degli schiavi. Ora ovviamente è virtuale questa tratta, ma che vuol dire?
La tratta degli schiavi, praticamente avevo un ex schiavo di un'altra padrona, prestato.
Sì.
Si è trovato bene con me e aveva espresso lontanamente un giorno prima della pensione di essere venduto a una tratta. Mi ha messo in contatto a Berlino, a Berlino con una padrona olandese.
La tratta degli schiavi.
L'ho venduto.
Cioè, lei ha venduto questo qua alla padrona olandese?
A 25.000 euro.
Cioè, lei ha incassato 25.000 euro da chi? Da lui, naturalmente, no?
Dalla padrona.
Ma la padrona, scusi, ha sganciato i soldi, è lo schiavo che li sgancia.
No, c'è un accordo tra
idioti.
È un accordo tra lo schiavo e la padrona che acquista lo schiavo.
Però lei formalmente ha preso 25.000 euro dalla padrona olandese.
Esatto.
Che diciamo, per capirci, non l'ha mai sganciati questi soldi, perché altrimenti non l'ha mai sganciato.
È un passaggio di soldi dallo schiavo.
È un passaggio di soldi dallo schiavo che si è affidato a quel punto. Cioè, lui ha goduto del fatto che è stato oggetto di una tratta. Benissimo. Ma lei come le considera queste persone che fanno questo, che sganciano 25.000 euro per passare da una padrona italiana a una padrona olandese? Come le considera? Dei malati di mente, delle persone normali, persone che potremmo incontrare ogni giorno per strada, dei Parenzo qualsiasi? Cioè, potrebbe essere Parenzo che fa il gioco della tratta dello schiavo?
Può essere.
Sicuramente
Parenzo
sì.
Non fa nessuna tratta dello schiavo, ve lo assicuro, nessuna.
Scusi, leggo che lei pratica a molta richiesta di cash meet. Che vuol dire il cash meet? Lei l'ha fatto, coglionazzo, il cash meet?
No, io il cash meet non l'ho mai fatto. Non mi piace andare al banco ma regalare i soldi così, a me no.
Ecco, giustamente il coglionazzo a qualche momento
di lucidità.
A qualche momento di lucidità. Che cos'è il cash meet? L'abbiamo capito, però spieghiamo.
Il cash meet è un modo di prelevare i soldi allo schiavo in una maniera rapida e veloce anche con l'umiliazione.
In che senso con l'umiliazione? Questo è interessante. Non è solamente andare al banco ma te pigliare i soldi e darlo.
Io credo che questo mi perdonatemi se interrompo questa bellissima intervista. Io credo che questo lampo di resipiscenza che ha
del
avuto il coglionazzo,
magari anche Parenzo ha fatto un cash meet qualche volta, ha regalato dei soldi a qualche mister.
No, io non regalo soldi a nessuno.
Sì, questo posso assicurare.
Voglio usare questa parola, questo attimo, questo barlume di resipiscenza che il coglionazzo, perché questo si può dire senza bisogno di essere querelato.
Assolutamente
lui,
sì.
A cui piace essere
chiamato così, non da te però, in questo modo così. Qua, ma dalle mistress, non da te così in maniera.
A meno che c'è una moglie con dei bei piedi, magari.
Sì, certo.
Ma come si permette?
No, vabbè, allora comunque, quest'attimo di resipiscenza
ci spiega che ogni tanto qualche luce, la persona ha degli sprazzi di lucidità.
Allora, andare lì al bancomat con, diciamo, in una condizione di schiavitù, diciamo dal punto di vista fotografico, com'è la situazione? Uno va là, si mette a quattro zampe, che fa?
No, magari uno arriva già con il collare, gli agganci il guinzaglio e lo fai arrivare fino al bancomat in quattro zampe. E poi gli fai fare da...
Lo spingi a fare il prelievo?
No, lo fai fare da sedia. A quattro zampe ti siedi su di lui e prelevi in modo comodo.
E ti fai dare naturalmente il numero del
bancomat. Se io vedo questo, chiamo la polizia e l'ambulanza, però. Se io vedo una scena simile...
Sostiene che l'Italia è un paese bigotto. Perché è un paese bigotto?
Bigotto e retrogrado.
Vi faccio un esempio. Cioè.
Ho provato.
Perché la gente non va al guinzaglio.
È stata cacciata da un ristorante?
È stata cacciata da un ristorante per motivazioni di decoro. Perché?
non potevo tenere il mio schiavo al guinzaglio e ogni tanto in maniera molto leggera passargli del cibo.
Bisogna fare un sindacato degli schiavi, ho sempre detto.
Però scusami, però Parenzo giustamente dice: perché dovrebbe essere bigotto un ristorante che caccia lei e il suo schiavo che sta per terra col guinzaglio? Adesso oggettivamente si può dare anche qualche ragione al ristoratore. Non vuole.
Ma se
non
io
vuole.
Vado al ristorante, scusami, e vedo i miei figli, no? Il sabato sera mi capita, i miei quattro figli, mia moglie, andiamo al ristorante. E vedo uno nel tavolo sotto che tiene al guinzaglio un'altra persona. Ma come minimo, non chiamo la polizia.
Però non si può dare torto a un ristoratore che non ammette una col guinzaglio che tiene uno schiavo al guinzaglio. Scusi, signora Quinn, però questo me lo deve riconoscere, non è bigottismo, questa è normalità.
Però in altre parti d'Europa si fa molto liberamente.
Lei ha figli? Dove si va al guinzaglio? Dove?
Ha tre figli lei? Ma sanno tutti che
il grande sì.
Quanti anni ha?
20 tra poco.
E gli altri sono minorenni?
Sì, esatto.
E non sanno nulla di questo, di quello che lei fa?
No.
Ma non guardano l'internet? Non guardano l'internet?
Non tanto.
Dunque ha due figli, non sanno quello che lei fa. E la sua attività principale è questa?
Sì, esatto. L'unica.
Quanto guadagna più o meno fare queste cose qua?
Dipende.
Al mese, più o meno, in media? In media al mese?
5-6.
Tutto black, naturalmente.
Esatto.
Black. Grazie, Coglionazzo, di essere venuto qua, di aver accompagnato la mistress.
Grazie tanto.
Mi perdoni di aver perso 5 minuti, perché io l'animo umano lo voglio scandagliare bene. La prossima volta scandaglierò bene nel suo animo, perché lei ha quella faccia un po' tenera, ma è tremenda lei, soprattutto quando mette gli aghi. Mi dicono che lei ama molto mettere gli aghi, vero?
Sì.
Ama molto mettere gli aghi dove, per esempio?
Nei capezzoli, nello scroto.
Mamma mia!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.